Allora, mi ha detto la vostra collega di parlare della crisi della critica della razionalizzazione. E questa cosa effettivamente diciamo che investe un po' tutta la storia della sociologia, fondamentalmente. Per cui, visto che non abbiamo stimoli ulteriori, io farei un breve riepilogo didascalico, se ci riesco, perché non è che sia fortissimo nella didascalia, dell'intera questione, ovvero sia. Perché stiamo qui a studiare sociologia? Serve la sociologia e nel caso sì, a che? Eccetera, eccetera, eccetera. Dunque, la sociologia, come abbiamo detto ormai fino alla nausea, comincia a fine Settecento, grosso modo, come esito di un processo piuttosto lungo. Spero che questa cosa la si sia compresa. Nel senso che quello che capita nella storia, non è che de punto in bianco una mattina succede. Succede perché sono accadute una miriade di cose prima per le quali alla fine questo sviluppo diventa, non dico inevitabile, ma comunque molto più comprensibile e plausibile. Come dire, l'abitudine che abbiamo di utilizzare delle milestones, dei momenti specifici nella comprensione dei fatti, noi la possiamo soddisfare comunque in questo caso perché, come abbiamo detto, a fine Settecento succede di tutto, dimmi.
Non vedo le lucette.
Ancora. Ho capito, questa cosa comincia a diventare buffa. A parte. Ah, signore mio. Allora, o c'è qualcuno di voi che mi gira dietro a disattiva le cose, perché altrimenti comincio a non capire più. Cioè, non mi vedete, non mi sentite ancora a casa? Non ci credo. Oddio, che non mi vediate, è probabile perché. Ah, ok, perfetto. Allora facciamo così, così mi vedete pure per quanto, insomma, non sia sto grande spettacolo, insomma. Ok, allora dicevamo. Che dicevamo? Ah sì, abbiamo questa serie di momenti topici nella storia della cultura occidentale che, guarda caso, avvengono quasi tutti intorno alla seconda metà del Settecento. Quindi questo in qualche modo dovrebbe suggerirci che ci sono dei cicli molto importanti, molto lunghi, che vengono a compimento esattamente in quel torno di tempo. Quale abbiamo scelto come simbolicamente rilevante? Abbiamo scelto la Rivoluzione francese perché, come vi ricorderete, facendo quel piccolo sforzo immaginativo e immaginale vichiano, se la interpretiamo con i canoni di quelli che più o meno abitavano in quel periodo e vivevano e l'hanno fatta, perché se no non serve a molto, ci renderemo conto che è come dire, è un evento epocale, nel senso che al tempo si era ancora legittimamente convinti che il re fosse il rappresentante di Dio in terra. Non so parole, noi oggi le diciamo e tutti a ride perché poi abbiamo Harry e tutti quest'altri che, insomma, bene o male, non è che se sono i rappresentanti di Dio in terra toccherebbe parlare con Dio, ma per quello sono un sacco di cose che bisognerebbe dirgli. Ma ad ogni modo, al tempo invece la cosa era un po' diversa, e quindi il fatto che qualcuno decapiti il rappresentante di Dio in terra è abbastanza significativo, non è proprio esattamente qualcosa che capita tutti i giorni. Perciò la Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese. Perché accade in linea di massima, non stiamo facendo un corso di storia, però abbiamo una serie di strumenti per comprenderlo un po' meglio. Accade fondamentalmente perché i rapporti di potere fra le parti sociali si erano alterati in modo irrimediabile. Quindi questa cosa la possiamo interpretare non solamente da un punto di vista storico, ma anche da un punto di vista sociologico. Perché? Perché ha a che fare con la stratificazione sociale. E con i profondi cambiamenti che si stavano verificando al suo interno, per quale ragione? Perché il sistema di valori, di credenze, di convinzioni che reggeva la vecchia stratificazione sociale stava finendo. Abbiamo chiamato Ancien Régime perché parliamo di Rivoluzione francese. Questo Ancien Régime era quello che era cominciato nell'Ottocento con Carlo Magno. Quindi, come vedete, torniamo abbastanza indietro. Tutto l'ordine feudale, tutta una serie di convenzioni, una serie di modi di rendere lecite delle pratiche, eccetera, 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 che avevano dato origine esattamente ad una stratificazione sociale molto ben strutturata, con evidenti disparità al suo interno, evidenti posizioni di privilegio ed evidenti posizioni di sfruttamento. Come la potevamo riassumere la stratificazione sociale della società francese a fine Settecento? Con i famosi tre stati. C'era la monarchia, scusatemi, c'era l'aristocrazia, c'era il clero e c'era il terzo stato. Piuttosto semplice. Ora, come abbiamo detto, quando definiamo qualcosa in modo residuale, non ne stiamo soltanto dando una descrizione, ma ne stiamo dando anche un giudizio. Quindi il terzo stato di fatto era quello insignificante, cioè era tutto quello che restava una volta che avevi elevato gli strati importanti, che erano, come abbiamo detto, aristocrazia e clero. Allora, dentro questo terzo stato, quindi, non c'era una logica sua, c'era una specie di ripostiglio, un refugium peccatorum, tutti quanti quelli che non facevano parte degli altri due si trovavano lì. E fino ad allora si erano trovati lì dentro in posizioni ovviamente articolate, ma non particolarmente diverse. Quindi la stima non c'era, il prestigio non c'era, c'erano spesso e volentieri dei fondi economici, molti avevano fondi e ricchezze mobili, come si dice, ma insomma non c'erano delle ragioni particolari per le quali questa situazione dovesse essere particolarmente sofferta o potesse addirittura dar luogo a una rivoluzione. A fine Settecento sta cosa cambia, come abbiamo detto. Qualcuno si ricorda perché cambia a fine Settecento questa cosa? Più collaborate, più riesco ad andare avanti con la lezione. Meno collaborate, prima finisco la voce. Questo è un dato di fatto, purtroppo oggettivo, come direbbero i miei colleghi. La rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale, giusto appunto. La rivoluzione industriale che aveva cominciato a prendere le mosse a metà del Settecento, quindi insomma c'era qualche decennio già di prassi. E inoltre, non l'abbiamo detto ma lo possiamo aggiungere, inoltre la sempre più ampia diffusione di pratiche finanziarie speculative, perché non crediate che la borsa di Amsterdam rompa le palle soltanto oggi, la borsa di Amsterdam rompe le palle dalla seconda metà del Seicento. E quando è cominciata la borsa di Amsterdam e perché? Parole al vento, come si dice? Che può essere una parte di un IQ, perché è un settenario. Parole al vento c'è stato, tutto sommato. Non so 6, però potremmo farla diventare 5. Sì, un quinario ci sta. Vabbè, ad ogni modo, no, non era quella l'idea. Comincia la borsa di Amsterdam perché un paio di tizi, di cui avrete sentito parlare, ovvero sia Leibniz da una parte e Newton dall'altra, scoprono il famoso calcolo, il calculus, il calcolo integrale. Spero che questo in qualche modo vi faccia venire in mente un barlume del fatto che le cose sono terribilmente interconnesse, no? Quello che sembra una specie di allucinazione matematica di uno che tutto sommato non c'era troppo con la testa, perché Newton era particolarmente strano, mettiamola così, diventa uno dei principali fattori della benedetta razionalizzazione. Guarda un po' i casi della vita come funzionano, no? Perché? Perché attraverso questo nuovo tipo di calcolo, che appunto viene scoperto in modo più praticamente indipendente da due geni della matematica che vivono nello stesso periodo in posti diversi, perché Newton era in Inghilterra, Leibniz nel continente, dalle parti della Germania, anche se non mi ricordo di preciso dove, perché ha girato un po', è stato il filosofo di corte di una serie di grandissime personalità. Però ad ogni modo scoprono questa nuova tecnica di utilizzo della matematica, che permette di effettuare delle previsioni statistiche. Quindi, questo cosa permette a menti che sembrano stessero aspettando altro, perché di fatto questa è un po' la sensazione che si ottiene da queste analisi di fatti, dà a queste menti dei nuovi strumenti per articolare, proteggere e migliorare i propri traffici. Nascono le assicurazioni. Prima le assicurazioni non c'erano perché? Perché? Vanno fatto una mano santa a ste feste, eh? Le vedo più brillanti di prima, accidenti, sono commosso. Non c'erano assicurazioni perché non c'era modo di calcolare quanto far pagare a qualcuno sulla base dei rischi che correva l'assicurazione stessa. No? Noi sappiamo più o meno cos'è un'assicurazione? O abbiamo sentito la parola così senza particolari questioni? L'assicurazione è un modo attraverso il quale pagando una tariffa, no? Si viene eventualmente rifusi se le cose dovessero andare male. La sto mettendo molto sul semplice, però è chiaro che se io non ho degli strumenti per calcolare il rapporto fra questi eventi, la probabilità che le cose vadano male, quanto mi devi dare eventualmente se lo va, eccetera, eccetera, non la faccio l'assicurazione perché è pericoloso, nel senso che se mi sbaglio vado rovinato. Ma quando io ho il calcolo, questi conti li posso fare. Posso cominciare, ecco, vedi, posso cominciare, che c'è? Ah, ok. Posso cominciare a decidere che una nave che va a fare un viaggio intercontinentale passando a sud dell'Africa me deve dare, che ne so, 1.000 guinee se vuole che io l'assicuri il carico per un'eventuale possibilità di cifre ovviamente del tutto a caso. Perciò cominciano le assicurazioni, ma non ci sono solo le assicurazioni, ci sono anche tutta una serie di nuovi strumenti di calcolo e valutazione finanziari, perché l'assicurazione, una volta che è stipulata, può permettere di generare dei derivati, che forse avrete sentito nominare come termine, visto che oggi praticamente vendiamo solo quelli, ovvero sia di utilizzare questo contratto assicurativo facendoci delle scommesse sopra, dice, decidendo se è il caso che venga coperto in un certo modo o in un altro, insomma, nasce tutto un giro di strumenti finanziari che porta alla nascita della borsa di Amsterdam, che è la prima. Ci siamo fin qui? Quindi la borsa di Amsterdam è uno dei primi luoghi dove cominciano a porsi le basi della rivoluzione francese. Perché? Perché coloro che si trovano tanti soldi a disposizione improvvisamente hanno un modo per farli fruttare di più. Sono quelli che Weber chiamerà i protocapitalisti. E chi sono questi che hanno parecchi soldi a disposizione? Di solito i grandi mercanti, perché al tempo la gran parte delle risorse mobili venivano generate attraverso i traffici, fondamentalmente. Quindi questi protocapitalisti investono i loro beni mobili alla borsa di Amsterdam, quelli che cominciano a capirne già un po' di più, che sarebbero i famosi squali di Wall Street di oggi, tanto per capirsi in proposito, ecco loro cominciano ad ammassare delle cospicue fortune. Cospicue fortune che permetteranno loro qualche tempo dopo di far cosa? Di investire queste cospicue fortune nella creazione delle prime fabbriche. Avrete letto nel testo di Jedlowski che questo è uno dei grandi problemi che anche Marx si poneva, no? Ovvero sia l'accumulazione originaria, com'è possibile che qualcuno si trovasse in tasca tanti soldi, perché ne servivano tanti al tempo, ragazzi, non era una cosa banale, tanti soldi da poter creare una fabbrica, da poter mettere insieme un congruo numero di apparecchiature innovative, trovare le risorse, creare le infrastrutture, insomma, voglio dire, cerchiamo di immaginarcela un attimo, non so se qualcuno di voi ha mai giocato a Civilization o qualcosa di questi interessanti ed educativi giochi, ecco, sarebbe opportuno perché attraverso quello vedete quante tecnologie, quanti step, quante cose servono per poter creare uno sviluppo superiore come quelli appunto della fabbrica. Allora, questi sviluppi della fabbrica, evidentemente, come abbiamo detto, hanno delle conseguenze molto più ampie e molto più significative di quanto non avessero i semplici traffici, per quanto articolati. Quali sono queste conseguenze? Di fatto le conseguenze sono che danno potere a coloro che sono in grado di creare una fabbrica. Non più semplicemente da un punto di vista economico, perché come abbiamo detto, il punto di vista economico al tempo non è così rilevante come oggi. Finché non crolla l'ancien régime, chi ha semplicemente denaro è uno che va spremuto. No, tanto per capirsi, non so se vi ricordate il famoso triumvirato romano dove c'era il povero Crasso, che non se lo ricorda mai nessuno, perché? Perché era quello con i soldi, cioè non c'era nient'altro, c'era semplicemente i soldi, che al tempo venivano visti con molto meno entusiasmo di quanto non facciamo noi oggi. Per cui non è semplicemente un problema, dicevamo, economico, ma è un problema di potere. Perché? Perché fondare una fabbrica vuol dire stravolgere radicalmente il potenziale di un territorio, stravolgerne l'articolazione, stravolgerne la demografia, dotarlo di una serie di strumenti che al tempo erano quasi magici per la loro innovatività, per il fatto che non si erano mai visti. Ora che questa cosa la capiste, perché una delle conseguenze dell'essere blasé, che è un po' quello che vi affligge, è questa cosa che tutto sembra ovvio. Ecco, un par di palle tutto sembra ovvio, perché al tempo non, ecco appunto, al tempo non c'era nessuna forma di energia che non richiedesse un dispendio di energia da parte di esseri animati, a parte il vento. Vento e acqua andavano bene, c'erano i mulini, saprete, no? Queste cose qui. Però, se dovevi avere energia di qualche genere, o avevi gli schiavi o avevi gli animali, non c'era nient'altro, non c'era modo di fare diversamente. Con la capacità di generare energia attraverso i procedimenti che vengono posti alla base della rivoluzione industriale, questo cambia. E per coloro che avevano vissuto tutta la vita e avevano soltanto sentito parlare del prima, quell'improvvisa questione è quasi magica. Allora, ci siamo fin qui? Quindi, come dicevamo, il porre la propria fabbrica da una parte o dall'altra, per le parti in questione faceva una grandissima differenza. Quindi, di fatto, il protocapitalista si trova a gestire un potere che diventa un potere politico, non è più semplicemente un potere economico. E quindi il suo rimanere all'interno del terzo stato è sempre più indigesto. Perché, di fatto, il suo prestigio sociale, cosa che abbiamo visto essere piuttosto importante in tutti gli step della nostra evoluzione culturale, rimane pari a zero, e questa cosa è inaccettabile, no? Quando il protocapitalista in questione di fatto è più in grado di cambiare il futuro dei suoi territori di quanto non lo siano i nobili che teoricamente li devono gestire, i quali nobili, vi ricordo, nel frattempo sono diventati sempre più parassitari da quando Luigi XIV ha istituito i vari rituali di Versailles con tutte le buone maniere, no? Vi ricordo Elias, ne abbiamo parlato, e via discorrendo. Ecco, i nobili sono sempre meno in grado di capirlo questo nuovo mondo, perché i nobili sono nobili perché hanno delle ricchezze immobili. La nobiltà si fonda sulla terra. Come vedete, se integriamo questi piccoli ragionamenti con quanto abbiamo scoperto attraverso l'immaginario, le categorie dei simboli di Diderot e via discorrendo, vi rendete conto che in qualche misura la nobiltà ha un fondamento notturno, per certi versi. Ectonia ha delle radici profonde che scendono. La nobiltà è questione di sangue e di terra. Io non so se ve l'ho raccontato, ma uno dei miei rami familiari risale al 1200 e il tizio in questione si chiamava Appigliaterra, il che lascia pochi dubbi su che cosa facesse fondamentalmente, no? Ecco. Perché? Perché l'Ancien Régime inizialmente si fonda sulla legittimazione dei peggiori furfanti che c'erano in giro, fondamentalmente, no? Quelli che avevano le bande più grandi, quelli che erano in grado di imporre meglio il loro volere sugli altri. I bruti, insomma, fondamentalmente queste, so che pare brutto dirlo, però insomma, dimmi. Scusami. L'ho visto, ma tanto è inutile che lo riconnetta. Quando comincio a rompere le palle così è veramente un problema. Ovviamente la prima cosa che ho fatto durante all'anno nuovo è stato scrivere a quelli che dovrebbero venire a risolvere questo problema, ma sapete, come abbiamo detto, la burocrazia ha tanti miracoli. Questo è uno di quelli. Riproviamo, ma come dire, la vedo. Ah sì, partecipiamo, dai, che c'ho voglia. Anima dei mortacci vostri.
Ecco.
Giusto. Vediamo quanto dura stavolta. Allora, ci siamo sulla genesi dell'aristocrazia e di tutta la faccenda, no? Quindi, nel sistema che ovviamente legittima queste posizioni di potere, il sangue e la terra sono elementi fondamentali. Quindi rientrano evidentemente nella forza generativa che porta ai valori, che sono i valori che reggono l'ancien regime, come abbiamo detto, no? Quindi la stirpe, quindi l'onore, quindi tutta una serie di cose che non hanno a che fare con l'economia. Ma l'economia sta prendendo piede. Vi faccio presente che il testo fondante, quello che tutti riconosciamo come il primo momento di consapevolezza della disciplina, ovvero sia la ricchezza delle nazioni di Adam Smith, esce a metà del Settecento. Quindi, guarda un po', tutti questi processi sono terribilmente coerenti per molti versi, no? Ecco, però gli aristocratici non hanno gli strumenti per capire questa nuova svolta, no? Perché dal loro punto di vista il denaro è vile, no? Non so se avrete presente, se l'avete letto mai Dumas o leggete qualcosa, vedete delle serie ambientate in quel torno di tempo, il denaro è sempre vile, è sempre roba che deve essere data, come dire, di cui liberarsi perché è sporca, no? Il denaro è lo sterco del demonio, diceva la religione cattolica, eccetera eccetera. Come saprete, tutte queste idee geniali poi sono state anche parte delle ragioni per le quali esiste oggi l'antisemitismo e tutto il resto, perché gli unici che avevano titolo a maneggiare denaro erano quelli che non credevano, che erano di un'altra religione. Non è che sono diventati usurai perché gli piace, sono diventati usurai perché non potevano fare altro. Quindi qui, per esempio, troviamo la famosa teoria dell'etichettamento di Goffman, no? Tutto quello che troverete. Cioè, è facile dire a qualcuno che è così. Se ce l'hai fatto diventare a te, sarebbe il caso che, no? Due conti ce li facessimo, come accade normalmente, per esempio, negli Stati Uniti oggi, per cui se sei stato in galera una volta, dopodiché non ti dà più lavoro nessuno, e poi dicono, ha ricominciato a rubare. E come mangia? Qualcuno me lo spiega, sarebbe carino saperlo, no? Gli zingari, insomma, tutte quelle varie cose che conosciamo piuttosto bene, a dimostrazione del fatto che il tempo passa, ma noi no, rimaniamo identici. Quindi ecco, il denaro al tempo era qualcosa che non capivano, di cui non capivano neanche il potere, evidentemente. Sebbene molti cominciassero a frequentare la borsa di Amsterdam attraverso agenti, sottomentite spoglie, eccetera, 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 perché il denaro non gli piaceva ma gli serviva, appunto. Ah no, questa è un'altra cosa. Però non credo che sia solo un'altra cosa, infatti. Io li vorrei qui, quelli di maestrale, se potessi, sì. Francamente, li vorrei proprio qui. Vabbè, allora, dicevamo che questi non sono in grado di rendersi conto di come le cose stiano rapidamente cambiando. Quindi evidentemente sottostimano anche la minaccia posta dai protocapitalisti, da queste nuove attività che vengono viste come dire, traffici appena un po' diversi, ma insomma assolutamente non stimabili né importanti. E quindi che succede? Succede la Rivoluzione Francese, fondamentalmente. Perché? Perché la Rivoluzione Francese è il momento nel quale una nuova classe, usiamo in questo caso il termine marxiano perché di fatto sono le sue analisi che ce lo hanno rivelato in modo incontrovertibile, una nuova classe comincia a prendere consapevolezza di sé e si muove di conseguenza. Questa nuova classe è la borghesia. La borghesia, che appunto è fatta da coloro che non hanno natali particolarmente rilevanti, non hanno stirpi particolarmente rilevanti, ma sono stati in grado di costruirsi delle fortune economiche, delle fortune mobili. Ok? Ci siamo fin qui? Allora, il motivo per cui nascono le scienze umane, le scienze sociali come le chiamiamo noi, tra gli altri, esattamente questo, ovvero sia che questa nuova classe non è che abbia avuto un libretto di istruzioni su che deve fare. Vi ricordo che in termini di socializzazione coloro che la formano sono stati socializzati nel sistema precedente, quindi non è che hanno degli strumenti particolari, si rendono conto che le cose stanno cambiando ma non sanno cosa dovrebbero fare, quindi occorre qualcuno che dia loro una mano a comprendersi e comprendere il ruolo che possono giocare all'interno del mondo. Quindi le scienze sociali sono di fatto tutte quelle discipline che servono a comprendere il nuovo paradigma che si inaugura con la fine dell'Ancien Régime, la Rivoluzione Francese e tutta questa serie di eventi che abbiamo appena descritto. Sto nuovo paradigma non è, ripeto, che arriva pronto, chiave in mano. È lì, però nessuno riesce bene a capire, nessuno sa come dovrebbe essere affrontato, non soltanto dal punto di vista delle prassi politiche, delle prassi economiche e di tutte queste altre questioni, ma anche dal punto di vista delle prassi relazionali, come abbiamo detto. No? Perché? Perché il fatto di creare delle fabbriche in certi luoghi implica, come abbiamo detto, un travaso demografico verso quei luoghi e quindi delle condizioni di vita comune che fino ad allora non si vedevano da millenni. Vi ricordo che la prima e unica metropoli in senso moderno che noi conosciamo nella storia è stata Roma, ai tempi dell'impero, perché aveva più di 1 milione di abitanti, che ai tempi erano decisamente tanta gente, e questa cosa si replica ai primi dell'Ottocento con Londra, ma tra l'impero romano e Londra non c'erano grandi concentrazioni di persone. Le città esistevano perché? Perché erano luoghi fortificati dove eventualmente ripararsi in caso di scorrerie, guerre, impicci, imbrogli e via discorrendo. C'erano perché erano degli snodi di commercio e quindi richiedevano un qualche tipo di struttura stanziale, però di fatto questo erano. La popolazione viveva diffusa sul territorio. Come abbiamo già detto, questo implicava una capacità di comprensione, convivenza e gestione del territorio completamente diversa da quella che conosciamo noi oggi, tant'è che noi abbiamo un territorio oggi che è per il 92% a rischio dissesto, cosa che probabilmente se fossimo ancora ai tempi del regime dell'economia primaria non sarebbe accaduta, evidentemente, no? Quindi un'altra delle conseguenze di lungo periodo di questi cambiamenti è il problema dell'ambiente, tra le altre cose, evidentemente. Problema dell'ambiente che viene facilitato nella sua genesi seminale dal fatto che la fabbrica ha dei ritmi che non sono naturali. Come abbiamo detto, fino ad allora, ovvero sia per i primi 3500 anni dell'esistenza della specie umana autoconsapevole, che non è proprio esattamente la stessa cosa della specie umana, però insomma da quelle parti, noi eravamo stati, non dico un tutt'uno con la natura, ma molto più inseriti all'interno dei cicli naturali. Perché? Perché nel regime primario economico non c'è tempo libero. Quando le cose sono fatte in un certo modo fai certe cose, quando no ne fai altre. Non hai scadenze, o perlomeno hai delle scadenze molto più diffuse, e non hai momenti nei quali non devi fare nulla, perché se piove rammendi gli strumenti, se non piove poti, pianti, pulisci i campi, fai quello che ti pare, se non devi fare questo raccogli, se devi dopo che hai raccolto devi trattare quello che hai raccolto, per cui c'è sempre costantemente da fare. La fabbrica invece, come abbiamo detto, questa roba non la capisce, la fabbrica ti implica un lavoro, no? Che è per turni che noi siamo abituati a conoscere come turni da 8 ore, ma vi ricordo, cosa che sarebbe carino tenere a mente, che queste 8 ore sono frutto di conquiste sindacali e di lotte, perché all'inizio erano molte di più, erano 16, 18, 14, tante, e in condizioni evidentemente igieniche discutibili, di stress e di fatica assolutamente diversi da quelli che conosciamo noi oggi, quindi insomma diciamo che l'evoluzione dei rapporti industriali e di tutte queste politiche del lavoro è stata una delle cose più interessanti da comprendere, studiare e poi da rimpiangere, perché evidentemente noi oggi siamo da tutt'altra parte, come abbiamo d'altronde già detto. Quindi il fatto che queste fabbriche comportino questi cambiamenti demografici radicali e questi cambiamenti di stile di vita, se vogliamo usare una parola un po' fuori tempo, ma che ci dà l'idea della questione, è fondamentale, no? Perché? Perché anche lì, come il borghese non sa come comportarsi da un punto di vista politico, da un punto di vista di etichetta, da un punto di vista di politica estera, di arrangiamenti organizzativi e via discorrendo, non sanno neanche quelli che vengono coinvolti in questo tourbillon di eventi come comportarsi verso gli altri. Perché, come abbiamo detto, il tenore dei rapporti interpersonali è completamente diverso. Noi venivamo, loro venivano, insomma, fate un po' come pare, da un sistema di vita nel quale si incontravano poche persone durante l'arco dell'intera vita. Queste persone erano in linea di massima simili a sé, parlavano la stessa lingua, avevano più o meno gli stessi tratti, non conoscevano le stesse cose e via discorrendo, a un regime invece nel quale si incontrano, come abbiamo detto, migliaia di sconosciuti in un batter d'occhio. E gli strumenti per permettere questi incontri non ci sono. Anche lì, ovvio, si butta nella pattumiera, non c'è niente di ovvio. Già oggi noi abbiamo delle discrete difficoltà relazionali, non so se avete sentito sta cosa, ma insomma sembra abbastanza diffuso che non si sappia più come parlare gli uni con gli altri. Noi perché l'abbiamo disimparato visto che siamo decerebrati? Loro perché non avevano proprio nulla da sapere, poveracci, perché avevano altri modi di fare. Non c'era nessuno nella vita ordinaria di qualcuno pre-industriale che lui non sapesse chi fosse o potesse sapere chi fosse. E questa cosa voi la ritrovate ancora oggi nei piccoli paesi, quando tu arrivi e ti cominciano a dire: ma tu sei il figlio della Nina, che era quella che stava con quello, che poi ha parlato con quell'altro, che poi nel 700 hanno fatto, e te fanno tutte, no? Tutte genealogie lunghissime. E quello è il modo normale. Era il modo normale di fare, no? Tu potevi accedere al sapere dell'altro attraverso tutta un enorme repertorio di racconti, di narrazioni, di storie, di, come dire, pettegolezzi anche evidentemente, però sapevi sempre chi avevi davanti. E non è che il figlio della Nina ti potesse poi dire che era diventato ammiraglio, perché tu non ci avresti mai creduto. Nella città, invece, come abbiamo detto, tu hai davanti gente che non sai chi sia. E quello che abbiamo detto della capacità di interpretare i segni comincia a essere, come dire, anche lì difficile da interpretare. Perché? Perché nella precedente cultura, nella società pre-industriale, c'era una certa attenzione alla manifestazione dello status. Chi faceva parte di una gilda aveva dei segni distintivi che lo identificavano come appartenente a una gilda. Chi era nei livelli apicali di una gilda o nelle élite, tanto per usare un termine paretiano o moschiano, chi era nelle élite aveva degli altri termini che lo identificavano, per cui di fatto chi incontravi anche in contesti un po' più ampi, di solito sapevi chi era e quindi sapevi come comportarti con lui, sapevi cosa potevi ottenere, cosa rischiavi, tutta una serie di informazioni vitali per chiunque. Nella metropoli queste cose cominciano a non funzionare più, come abbiamo detto. Perché? Perché si attua la secondarizzazione dei rapporti. I rapporti diventano principalmente secondari, a scapito, come abbiamo visto, dei rapporti primari. E rapporti secondari implicano necessità di altri strumenti di relazione, no? Nuovi codici, nuovi modi. Come abbiamo visto, con Sennett in particolare, ai tempi si vanno a trovare i modi per stabilire questi nuovi rapporti a teatro. Quindi non è casuale che poi appunto si scelgano termini come ruolo, come teatro del mondo e via discorrendo per parlare della società, perché la società di fatto ha dei rapporti strettissimi col teatro. Questo lo sapeva anche la filosofia precedente, però nella fattispecie il punto, il luogo dove noi andiamo a cercare i modi per iniziare a interagire con gli estranei è appunto nelle prassi teatrali. E la faccenda dell'estraneo è fondamentale perché, se vogliamo dare un'altra definizione di metropoli che non sia quella del milione di abitanti o dei 5 milioni di abitanti, perché ormai siamo a dei livelli, siamo completamente fuori scala rispetto al precedente, possiamo adottare quella di Sennett che ci dice che la metropoli è il luogo dove si incontrano gli estranei. Costitutivamente, la metropoli implica che tu abbia a che fare con gente che non sai da dove viene, non sai chi è, non sai che vuole, e devi in qualche modo, no? Imparare, dicono gli inglesi con una bella espressione, devi essere streetwise, devi avere un sapere di strada, un sapere di relazione che non c'era e che quindi va messo a fuoco, va pian piano studiato, compreso, raffinato e via discorrendo. Ecco, quindi come vedete, appunto, l'industrializzazione porta con sé una massa di innovazioni, una massa di cambiamenti, una massa di cose diverse e nuove per molti versi. Per rimanere un po' nel tracciato della crisi, della critica della razionalizzazione, una delle cose che porta con sé è la organizzazione stessa. In qualche modo porta con sé come esito, diciamo, di medio periodo la burocrazia. Questo perché? Perché, come abbiamo detto, flusso di materie prime, di materiali, di energie, la necessità di approvvigionamenti, la vendita del prodotto e via discorrendo, riportano le fabbriche, portano le aziende all'interno di un network di relazioni sempre più ampio che ha bisogno di coordinarsi. Vi ricordo che fino alla fine del Settecento, ma abbondantemente anche nell'Ottocento, non c'erano tutti gli stessi calendari, gli stessi orari, le stesse cose, cioè in ogni luogo c'erano datazioni diverse, concezioni diverse di come scorreva il tempo e via discorrendo, quindi la cosa era estremamente più fluida e più complessa. Vi ricordo tra l'altro che i tempi erano molto più lenti, no? Come abbiamo detto, i traffici seri, quelli intercontinentali, che portavano con sé 1 anno e mezzo, 2 anni di tempo, cioè tu partiva la nave oggi e fra 2 anni forse tornava. Figuratevi oggi una cosa del genere, l'isteria sarebbe alle stelle, tutti quanti con i patemi, eccetera, eccetera. Al tempo era abbastanza normale perché il tempo andava interpretato e compreso diversamente. Ora, uno dei modi in cui arriviamo all'odierna frenesia è esattamente questa riconfigurazione del tempo in omaggio alle necessità della fabbrica. Perché la fabbrica, per poter funzionare nel modo migliore, e ovviamente per migliore intendo maggiormente redditizio, quindi come vedete cominciamo ad avere la famosa azione razionale rispetto allo scopo di Weber che si afferma con la sua massimizzazione dei profitti e via discorrendo. Allora, perché io possa massimizzare i miei profitti, ammortizzi la mia spesa iniziale, che come abbiamo visto era significativa, devo far sì che la fabbrica produca al massimo. E perché la fabbrica produca al massimo, io devo essere in grado di gestire tutti i flussi che sono correlati alla fabbrica stessa nel migliore dei modi. Quindi devo essere in grado di prevedere, devo essere in grado di armonizzare, devo essere in grado di progettare e via discorrendo. Una delle cose che abbiamo non menzionato adesso, ma menzionato a lezione del caso di riprendere in mente, è che tra le tante cose che si scoprono in quel periodo, siamo sempre a fine 600, ma insomma più o meno poi ci vuole un po' di tempo perché le cose attecchiscano, c'è l'orologio, no? L'orologio è in qualche misura l'affermazione di principio della meccanica, ovvero sia il proclamarsi signori del tempo. Come abbiamo visto con Dirac, il tempo è un problema, no? Il tempo è quello che ci porta incessantemente verso la dissoluzione, il tempo è quello che mina tutto ciò che facciamo, lo trasforma in polvere, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il fatto che l'orologio diventi in qualche modo l'emblema della modernità è tutt'altro che sorprendente, anzi diciamo che rientra in una logica simbolica piuttosto netta, piuttosto chiara, e l'orologio è anche lo strumento attraverso il quale si comincia a mettere in atto questa armonizzazione generale. Ci sono tutta una serie di studi, ci sono tutta una serie di ricerche che vengono avviate apposta. Si cerca di, ora non mi ricordo se è la latitudine o la longitudine, ma comunque c'era uno dei due elementi che servivano alla navigazione intercontinentale che non si era ancora ben capito come calcolarlo, e vengono fatte borse di studio, vengono utilizzate queste nuove tecnologie e via discorrendo per poter finalmente arrivare alla cartesianizzazione del mondo per certi versi, no? Perché? Perché nel momento in cui io so di una nave due coordinate, so dov'è nel sistema della mappatura universale che sta avendo luogo. Quindi, come vedete, i rinforzi, gli rinvii, le applicazioni pratiche di certe idee particolarmente forti sono terribilmente significative. Quindi, come dicevamo, mi trovo a dover gestire tutta questa incredibile complessità di rapporti e lo faccio razionalizzando. Il grande movimento che porta alla odierna burocrazia per la quale io sono 3 mesi che non riesco a far mettere a posto sto stramaledetto coso perché abbiamo mail, scambi, responsabilità, impicci e imbrogli, ecco, tutto questo simpatico accumulo di idiozie comincia allora. Perché c'è bisogno di far sì che certe cose avvengano in certi ritmi e in certi tempi e con certi ritmi. E queste cose non hanno bisogno di intoppi. Che vuol dire questo? Vuol dire che la sfera economica deve liberarsi, deve affrancarsi dalla sfera politica, per dirne una. Che non so se avete notato, ma è un problema che stiamo vivendo esattamente identico oggi con la guerra in Ucraina. Perché se da un certo punto di vista ci sembra evidente che si debbano supportare, per quanto possiamo non essere d'accordo politicamente con le loro visioni, coloro che vengono aggrediti, dall'altra sappiamo che questo supporto è caro. Ci costa in traffici, ci costa in costi, ci costa in prezzi, ci costa in rifornimenti. Non è cambiato granché di nuovo. Per quanto ci raccontiamo che stiamo andando al metaverso, a fanculo su Marte e dove volete, ma di fatto le dinamiche e i problemi sono esattamente gli stessi. Cambia la scala, sì, quello sì, perché la tecnologia di fatto non fa altro che intensificare certi processi, ma non è che li modifichi, no? Noi oggi abbiamo altri modi di fare la guerra, altri modi di fare la politica, la diplomazia, eccetera, però i problemi rimangono, guarda caso, esattamente gli stessi. Che faccio? Sacrifico all'ideale della protezione del più debole i miei conti in banca? Saranno pure. Sono problemi, ragazzi, no? Anche quando, soprattutto poi, sono quello che costruisce le armi che usano tutti, capita, no? Che succedano queste cose divertenti e via discorrendo. Quindi il problema è abbastanza significativo ed è uno dei motivi per i quali, appunto, la borghesia deve prendere il potere. Perché? Perché il re, il monarca più o meno assoluto, non capisce queste cose e usa l'economia come strumento. Uno dei tanti problemi che ci sono stati ai tempi è stato la guerra contro l'Olanda, che evidentemente implicava cosa? L'embargo verso l'Olanda, verso i Paesi Bassi, quindi la sospensione della possibilità di giungere ad Amsterdam, l'impossibilità di frequentare la borsa, l'impossibilità di mantenere vivi i commerci, i rifornimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Da un punto di vista politico, ancora oggi questo sembra essere uno strumento. Non so se avete sentito parlare dell'embargo alla Russia, all'Iran e a tutte queste potenze che si stanno dilettando nel massacro di innocenti. Ecco, noi lo facciamo, ma lo facciamo molto nominalmente. Perché poi basta cambiare alcuni intermediari, basta fare alcune triangolazioni e improvvisamente io posso continuare a vendere alla Russia, posso continuare a vendere all'Iran, posso continuare a far avere ai cattivi, tra virgolette, o anche senza virgolette, quello che serve loro, purché loro paghino e loro hanno i soldi. Guarda un po' i casi della vita: sono quelli che hanno il petrolio, sono quelli che hanno il gas, sono quelli che hanno le materie prime, quelli che hanno le terre rare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io direi che è sempre lo stesso canone, semmai un tantino più squallido di prima, se vogliamo essere onesti, perché molto più ipocrita, al tempo perlomeno. ci potevamo raccontare cose più o meno come stavano. Noi invece oggi le traduciamo in tutto un linguaggio molto bello, molto aulico, che però è del tutto fallimentare, come dimostrano d'altro canto anche le varie iniziative. No? Pensate alla COP, la famosa COP 28, che era 27, 28, non mi ricordo, ho perso il conto, ma comunque insomma le famose conferenze sull'ambiente, le grandi riunioni dell'ONU, tutte queste cose estremamente, così, per certi versi, divertenti. Allora, quindi, che dicevamo? Che questa richiesta d'organizzazione porta con sé appunto la burocrazia. Porta con sé un'applicazione dei criteri razionali agli scambi, ai rapporti, alle strutturazioni delle istituzioni stesse, che fino a un certo punto è anche utile. Il problema è che la burocrazia è un po' come un tumore, nel senso che una volta che comincia poi non la fermi più. E quindi continua, 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 continua ad aggiungere dettagli, continua ad aggiungere distinguo, continua ad aggiungere procedure, protocolli, richieste formali, timbri, costi. E ci troviamo più o meno dove siamo oggi, fondamentalmente, no? In una specie di labirinto perenne di competenze, non competenze, attribuzioni, responsabilità e via discorrendo. E il divertente della questione, come abbiamo detto, è che la burocrazia nasceva esattamente per poter imputare le responsabilità del funzionamento della macchina organizzativa. No? Tutta quella cosa divertente per la quale ancora oggi, pur parlando di dematerializzazione, siamo soffocati da pezzi di carta. Perché? Perché siamo del tutto idioti? Anche, per certi versi anche, ma perché viene da quella pretesa iniziale, che era la pretesa burocratica, di poter rintracciare attraverso la modulistica e le firme apposte sulla modulistica il responsabile ultimo di un qualche malfunzionamento. No? Perché fino ad allora, come credo di avervi detto, gli uffici funzionavano in modi molto approssimativi, erano dei centri di corruzione piuttosto significativi, non assicuravano un equo trattamento a nessuno, perché chiaramente chi aveva più soldi poteva ottenere cose e chi non ne aveva non le otteneva. Non so se sta cosa vi ricorda qualcosa dell'oggi, a me sì, personalmente, ma insomma, diciamo che teoricamente non avrebbe dovuto andare così. Mettiamolo insieme ai tanti condizionali che abbiamo a disposizione. E quindi la burocrazia invece serviva esattamente a questo. E quindi come fai a rintracciare un iter burocratico? Attraverso i pezzi di carta che si sono generati nel suo farsi. E ognuno di questi ha una firma e ognuno di questi può essere utilizzato per dire sei stato tu, il famoso ditino dell'accusatore. Non andiamo a vedere come questo poi si è troppo pervertito, perché materia di un altro esame diventa troppo complicato, però di fatto quello che sappiamo noi oggi è che ci siamo tenuti, come tante altre volte, le usanze, ma senza più averne un qualche tipo di riscontro utile, no? Vi ricordo che noi da questo punto di vista siamo fortissimi, abbiamo fatto l'esempio della zigrinatura delle monete, se vi ricordate. Non credo che ve lo ricordiate, perché qui, come ripeto, è un po' come c'era Love Letters in the Sand, cioè cantava uno, se tu scrivi sulla sabbia quella cosa si cancella, incazza tutt'uno. Però ad ogni modo, riproviamo. Avete fatto caso che le vostre monete hanno tutta una serie di piccole lineette sul bordo? Perché? E soprattutto, chi l'ha inventata sta cosa, tanto per rimanere fra noi? L'ha inventata Newton, perché Newton è stato, tra le altre cose, anche il direttore della zecca inglese a fine 600. Tra il 6 e il 700, il responsabile della moneta inglese era Sir Isaac Newton, il quale andava a cercare di mettere una situazione a posto che era piuttosto disastrosa al tempo, perché al tempo non c'erano monete decenti in Inghilterra. L'Inghilterra stava per soffocare in mancanza di traffici, perché nessuno accettava più la sua moneta, perché era una moneta fatta male, fatta con dei materiali vili, quello era veramente il vil denaro. Perché ai tempi vi ricordo che la moneta avrebbe dovuto essere fatta invece con dei metalli nobili, argento, oro, non so se vi ricordate i famosi dobloni, i cofani dei pirati spagnoli e via discorrendo, erano fatti d'oro. Allora l'oro aveva di buono che valeva a prescindere che stesse dentro la moneta o no. Per cui, se tu eri furbo, per ogni moneta d'oro che ti passava per le mani, gli davi una limatina, mettevi via un po' di polvere d'oro, e quando avevi abbastanza polvere d'oro ci facevi un lingotto. E siccome Sir Newton tutto era tranne che stupido, allora dice: sai che facciamo? Facciamo in modo che se qualcuno lima una moneta, questo si veda. Allora io i bordi della moneta li faccio zigrinati, per cui se tu guardi una moneta e vedi che non c'è più la zigrinatura, capisci che quella moneta vale meno di quello che dovrebbe, perché qualcuno l'ha limata. Ora, a voi risulta che i nostri euro siano fatti di materiali nobili? No, però la zigrinatura c'è ancora. Guarda un po' i casi della vita, perché noi siamo molto, molto più tradizionali, molto più abitudinari, molto più incastrati di quanto non vogliamo ammettere. Tant'è che parliamo costantemente di innovazione, perché parlarne è facile, ma nella prassi, guarda un po', da una parte abbiamo ancora l'ora di quando eravamo babilonesi, ovvero sia 3.000 anni fa, dall'altra abbiamo ancora le monete di fine 600 con la zigrinatura che non serve a niente. Perché chi è che si mette a grattare un euro per ottenere che? No? Ecco, allora, teniamolo a mente questo perché è interessante. Ed è uno dei problemi per i quali noi oggi, in tema di dematerializzazione, società digitale 3, 4, 5.0, tutto quello che volete, allora io ho da fare un esame a fisioterapia e devo, per un esame che non è manco un esame, ma è un colloquio di modulo, quindi capite l'importanza, devo fare tre modelli, non uno, tre, per quell'esame. E poi mandare una mail. Al che tu dici, dove cazzo sono finito, no? Fatemi uscire perché deve essere un incubo. No, è vero, è così. E questo vale per tutta una lunga serie di altre questioni. Tanto per ritornare un momento nel più arioso, per quanto non più divertente, saprete che sono di nuovo coordinatore del corso da novembre e ho dovuto presentare di persona la domanda in carta con mia firma. Ho chiesto se serviva anche una goccia di sangue perché al caso poteva essere divertente. Però, no, nel 2022 io non posso mandare una PEC. Devo andare da Roma a Perugia apposta a portare un cazzo di pezzo di carta nel quale oltretutto mi faccio carico di una serie di rotture di palle che potrei anche, no, risparmiarmi. Quindi non solo non mi dici grazie, ma mi rompi pure i coglioni. Detto proprio in modo così. Vabbè, ad ogni modo questo un po' è No, il ricadere di queste abitudini, perché appunto la burocrazia prevede che tu sia lì, metta i timbri, metta le firme, abbia quella, vi ricordate, no, le prassi borboniche con tutte cose colorate, c'era lacche, bellissimo, per carità, da un punto di vista estetico erano magnifiche quelle pratiche. Però, insomma, diciamo che non sarebbe più tempo teoricamente, invece, ringraziando Dio, continuiamo a farlo essere tempo perché. Vabbè, allora, ok, direi che su questo ci fermiamo un attimo, visto che è quasi un'ora che parlo, e dopodiché ricominciamo fra 10 minuti e un quarto d'ora. Tra le tante cose, che la burocrazia si fonda su una previsione dell'impegno dell'ufficio e quindi su un personale che deve occuparsi delle diverse mansioni di quell'ufficio al meglio. Quindi un personale dove un ufficio nel quale sono previsti 10 membri, no? 10 effettivi, 10 risorse, come diciamo noi con questa bella parola che tende a renderci ancora meno umani di quanto no, già non siamo per conto nostro, dovrebbe essere in grado di svolgere ciò che si è previsto faccia al meglio. Allora, non ci sono praticamente uffici da nessuna parte che abbiano tutto il personale che si era previsto dovessero avere. Come mai? Un po' perché non si vuole più andare a fare certi lavori, un po' perché non si vogliono spendere risorse e di conseguenza si applica questa nuova forma di sfruttamento con la quale dovremmo e dovreste essere abbastanza familiari, che è quella dell'aumento informale delle mansioni. Allora, se io ho un ufficio dove devono lavorare tre persone, una va in pensione, ce ne rimangono due. Io non assumo la terza e che succede? Che quelle due persone, volente o nolente, si fanno carico del lavoro che faceva la terza per lo stesso stipendio, quindi è ovvio che il datore di lavoro ci guadagna. Siccome noi abbiamo perso di vista il concetto di coscienza di classe, che è uno dei tanti ferri vecchi marxiani, ma tutto sommato aveva un suo perché, allora non è che noi ci mettiamo tutti d'accordo e gli diciamo, sai che c'è? Adesso o assumi quelli che devi o ci aumenti lo stipendio perché noi ci saremmo rotti anche l'anima. Questo si faceva prima ed era il modo attraverso il quale cambiavano i rapporti di potere all'interno delle organizzazioni e delle industrie. Siccome oggi questa cosa è stata, si è detto che non funziona più, non vale più e che quindi ognuno è il famoso imprenditore di se stesso, si trova da solo contro il sistema e di solito perde. Il sistema sta cosa la sa benissimo. Non so se avete sentito, credo di no, perché appunto ormai ho dei forti dubbi su quanto sentiate o meno, ma recentemente c'è stato uno sciopero degli infermieri in Gran Bretagna. che è stato il primo a memoria d'uomo, perché gli infermieri hanno, o perlomeno tendono ad avere una, come dire, un sovrapprezzo etico al loro tipo di impegno, no? Quindi non lo fanno. Perché gli infermieri inglesi si siano fermati vuol dire che li stanno sfruttando all'osso, con doppi turni, tripli turni, mancanza di benefit, mancanza di riconoscimenti economici, tutto quello che accade anche qui. Quindi la domanda, no? Tra questo mondo dorato che ci viene descritto dai vari organigrammi e dai vari regolamenti della burocrazia, le richieste e tutto il resto, e quello che succede qui, pensate ci sia uno scarto oppure no? Perché il problema è esattamente quello. Cioè noi viviamo nel mondo X, no? Quello che è stato immaginato dai famosi personaggi di Kafka e di Gogol, quelli che erano i burocrati folli, ecco, noi siamo lì fondamentalmente. Abbiamo tutti i cappellai matti e poi nella prassi invece ci ritroviamo a dover fare queste cose, perdere mesi per poi non fare quello che avresti dovuto. Quindi al senso della faccenda sfugge per molti versi, no? Ecco. Però questo è uno dei problemi della burocrazia. La burocrazia non riesce a essere autocritica, la burocrazia non riesce a modificarsi, la burocrazia tende a non fare distinzioni. E su questo non è che possa dar loro tutti i torti, perché siccome conosco ormai un po' l'essere umano, so che nel momento stesso in cui faccio una distinzione anche ben fondata, qualcuno poi se ne approfitta. Non so se vi siete mai chiesti come mai i sindacati tendenzialmente fanno regolarmente reintegrare i ladri. E tutta una serie di prassi che poi vengono prese dai vari populisti come bandiere e vessilli per prendersela con questo e quell'altro. Perché nel momento in cui tu dovessi far sì che si crei un precedente, a quel precedente si attaccheranno in centinaia pure quelli che non dovrebbero. Perché formalmente è possibile. Come la faccenda dell'ISEE, tutte queste cose, questa retorica, senza aggiungere specifiche sulla retorica stessa, questa retorica per la quale diamo a chi ha più bisogno. Ma vi siete mai chiesti come facciamo a decidere chi è che ha più bisogno? Perché è carino, è una domanda interessante. Usiamo l'ISEE, che credo voi conosciate piuttosto bene, no? Ma l'ISEE è fatto cosa? È un'autocertificazione, nella gran parte dei casi. Perché quelli che dovrebbero controllare la veridicità di queste autoaffermazioni, guarda caso, non ci stanno più. Sono gli ispettori che sono stati dismessi, come gli ispettori delle tasse, come gli ispettori della sanità. Tutte queste categorie che servivano al sistema burocratico per funzionare non ci sono più. Per cui tu puoi dire benissimo nel tuo ISEE che non guadagni niente. E hai delle probabilità infinitesime di essere pizzicato, e se pure vieni pizzicato ti fanno una multa, sai chi se ne strafotte? Ecco, allora se io vado a distribuire a chi ha più bisogno, è molto probabile che io stia pagando un avvocato, che io stia pagando uno che ha uno yacht, che io stia facilitando qualcuno che ha un sistema più o meno legale di introiti e via discorrendo. Non c'è nessuna garanzia, ragazzi. Questo che vorrei che capiste. Quello che siamo riusciti a mettere a punto è un mondo nel quale formalmente le cose hanno un certo andamento, ma con la prassi si intrecciano a stento. Uno dei grandi problemi, ve lo anticipo, per le vostre anche competenze e per le vostre praticità, sarà il problema dei medici di base. Noi abbiamo i medici di base che stanno andando in pensione a rotta di collo perché non ne possono più. Perché lo Stato li ha lasciati come ultimi bastioni davanti a miriadi di persone inferocite per i malfunzionamenti della sanità e non hanno nessun tipo di supporto ministeriale. Guadagnano poco, lavorano troppo, gli hanno ammollato delle procedure burocratiche che le nostre in confronto sono aria fresca e quindi stanno andando in pensione. E nessuno vuole andare a fare il medico di base. Non so se questo vi dica qualcosa, sarebbe opportuno perché immaginerei, essendo voi adulti e tendenzialmente implicati in settori sensibili, che un minimo del lavoro del cervello lo facciate. Ma uno evidentemente dei motivi di questo, che è quello ormai storico dell'andamento della sanità italiana, qual è? Quello di favorire la sanità privata. E perché favoriamo la sanità privata? Per tornare a bomba, ovvero sia perché chi ha i soldi possa curarsi e chi non ce l'ha si attacchi a tram. Perché conviene. Alla faccia del discorso sui diritti universali, alla faccia del diritto alla sanità, alla salute, della Costituzione, alla faccia di tutte queste cose, noi continuiamo a perseguire delle linee di comportamento a livello ministeriale, a livello governamentale e via discorrendo, che sono palesemente discriminatorie, che poi vengono travestite attraverso questi cosi. Ecco, non abbiamo abbassato le accise della benzina, che sono sempre quelle dell'Etiopia del 35, tra le altre, vi faccio presente, perché abbiamo deciso di dare a chi ha più bisogno. Ora, chi cazzo è che ha più bisogno? Perché è un problema di convenzioni e definizioni. Non so se è chiara questa cosa. La frase in sé è bellissima, chi ha più bisogno, ok, però come lo valuti? Ha più bisogno uno che c'ha uno stabilimento balneare o ha più bisogno uno che c'ha una bancarella a Piazza Navona? Che guarda caso sono due delle corporazioni peggiori con le quali abbiamo a che vedere. Oh, mi è capitato così, però. E via discorrendo. Sono domande che sarebbe opportuno porsi per capire dove stiamo e che cosa dobbiamo fare, chi dobbiamo votare, no? Tutte queste cose qui che hanno a che fare con la democrazia. Si è riparlato in questi ultimi giorni spesso e volentieri del problema della democrazia formale e sostanziale, del quale avevamo fatto cenno, se vi ricordate, durante le nostre lezioni, ovvero sia il fatto che oggi come oggi noi siamo in un regime democratico, per modo di dire, da un punto di vista di apparenza, no? Ma nella prassi non lo siamo affatto. La famosa questione dell'occupabilità, ci sono una serie di servizi e di ricerche anche di miei colleghi molto molto titolati che dimostrano che è una balla colossale, perché si fonda su calcoli numerici, non su qualità del territorio. Quindi, no? Tu puoi dire benissimo che tu potresti benissimo andare a lavorare e tu potresti benissimo rispondere, io sono anni, sono mesi che ci provo, non trovo niente. Succede. No? Quindi il problema è un problema di definizione. Chi intendo io quando parlo di chi ha più bisogno? Chi intendo io quando parlo di popolo italiano? Io tante volte mi sento chiamato in causa perché il popolo lo vuole. Par de palle. Non è che te puoi mettere a mandare lettere ogni volta di non il mio nome. Vi ricordate che è successo spesso e volentieri, no? Però sarebbe da far così, perché come ti permetti di parlare a nome mio, tu che sei uno che brucerei? Vabbè, lasciamo stare. Allora, dicevamo quindi che questo tipo di discorso era un discorso che stava già nell'ordine delle cose, perché, come vi dicevo, Weber e Simmel l'avevano intuito perfettamente come sarebbe stato l'andamento delle nostre cose. Weber è riuscito a descrivere perfettamente questa azione orientata esclusivamente all'accumulo economico massimo, che è l'azione razionale rispetto allo scopo, che poi viene chiamata azione logica da Pareto, che poi viene chiamata azione economica, insomma, tanti nomi, però è sempre lei. E Simmel l'ha dato nelle Metropoli della vita dello spirito, non so se qualcuno, mi ricordo che ce l'aveva, lo portava con sé qualche tempo dietro, un perfetto discorso sull'importanza della misurazione e sulle dinamiche della misurazione, no? Ovvero sia la riduzione a numero, che è una delle prassi cartesiane per eccellenza proprio. Quindi era tutta roba che potevamo immaginare senza grosse difficoltà. Quindi quando noi arriviamo a parlare della crisi della critica della razionalizzazione, gli autori della scuola di Francoforte, ma non sono i soli che hanno fatto questi ragionamenti, evidentemente, come sentite dai nomi che sto citando e come trovate tranquillamente in moltissimi altri contemporanei. La critica della razionalizzazione implica esattamente questo, ovvero sia un, in qualche misura, sdoppiamento della realtà in una sua versione gestibile, organizzabile, calcolabile, e in una sua invece realtà pratica completamente diversa. Il problema è che con l'andare avanti della razionalizzazione, quindi col procedere anche del famoso disincanto del mondo, no? Citando categorie weberiane ancora, questa versione razionalizzata della realtà è quella che comincia a diventare più interessante, più utile, più importante, più rilevante, è quella che schiaccia in qualche misura il resto, no? È quella che ha maggior titolo ad essere invocata, e quindi noi abbiamo tutta una serie di stravolgimenti delle prassi, una serie di mistificazioni, se vogliamo, per certi versi, per cui appunto, per esempio, c'è il controllo di qualità, del quale forse avrete sentito parlare, che potrebbe essere uno dei vostri impieghi lavorativi interessanti, che non si capisce perché usi il termine qualità, perché la qualità per definizione è ciò che non è misurabile, il controllo di qualità invece è esclusivamente fondato su misurazioni. Quindi ci chiediamo, no? Un po' questo intercettare termini importanti di altri registri e ridurli a poco, che noi facciamo, come abbiamo visto fare con la fiducia, come abbiamo visto fare con la fede, no? Con tutta questa, con l'amicizia, con tutti questi termini che rinviavano a un mondo qualitativamente importante e spesso, e che invece oggi si sono trasformate in calcoli. No, allora l'amicizia sono il calcolo dei like e il calcolo dei followers, la qualità è il calcolo del tempo che ci metto a fare qualcosa e lo scarto della mediana rispetto alla merce incidentata. Per carità, sono parametri interessanti, ma non significano quello che gli stiamo facendo, pretendiamo che significhino. Non è lì la qualità è altrove. Questo discorso credo di avervelo già raccontato, ma era uno dei discorsi che fece il fratello del primo Kennedy nel 68 contro il prodotto interno lordo e venne poi assassinato pochi giorni dopo, no? Quello in cui disse il prodotto interno lordo misura tutto quanto tranne ciò che ci rende umani. I casi della vita sono passati 50 anni e non è cambiato assolutamente niente. Noi continuiamo a lavorare, a ragionare in termini di prodotto interno lordo. Il prodotto interno lordo è uno strumento del cazzo, scusatemi il francesismo, però non misura nulla se non scambi, volumi di trasferimenti. A me quello che dà sui nervi, come vi dicevo, è l'ipocrisia, che credo di avervene già parlato, ma vi ricordate quando ci fu il terremoto all'Aquila, le intercettazioni di quelli che ridevano, tutti quanti, ah, vedi che sciacalli, perché? Vogliamo essere un attimo oggettivi. Tu vivi in un mondo che si fonda sul prodotto interno lordo. Se aumenta il prodotto interno lordo vinci, se diminuisce il prodotto interno lordo perdi. Un terremoto per il prodotto interno lordo è una manna. Semplice, questo è il problema. Era quello che diceva Bob Kennedy, no? Le prigioni, i soldi che spendo per le guardie, le catastrofi, tutto questo fa lievitare il prodotto interno lordo. Allora, se tu devi essere coerente, dovresti ridere. Come facevano loro, che erano coerenti con il loro modo di essere. Sei uno che si è costruito soluzione nazionale allo scopo? Fallo. Questo è. Perché poi mi devi venire a dire, ah, ma fa schifo? No, non fa schifo per niente, perché te ti comporti esattamente uguale, cazzo. Questo è il problema. Ok, quindi questa, come dire, no? Questa, veramente, questo fariseismo, perché non è che ci sono altri termini per definirlo, questo essere circondati da sepolcri imbiancati che ogni tanto si ricordano ma poi si comportano in modi radicalmente opposti, è uno dei nostri grandi problemi. È lì il punto. Perché quel comportamento, il prodotto interno lordo e tutto quanto quello che ruota attorno a questo discorso è perfettamente in linea con quelli che sono gli ideali verso i quali si sta muovendo la nostra società da secoli. Forse secoli no, ma perlomeno decenni. Quando abbiamo fatto il discorso sui valori, no, improvvisamente non c'era mai il valore dell'economia. A me fa piacere che voi non lo percepiate come un valore. Mi auguro che lo pratichiate anche questa non percezione poi, perché guarda caso poi magari capita un po' meno spesso. Però il valore c'è e come? È quello. Facile. Il valore è la quantità di denaro. Tant'è che una buona notizia è stata l'altro ieri sentire che il nostro buon Elon Musk ha perso 138 miliardi di dollari. Ah, che bello! Se perdessi pure gli altri 300, finalmente potrei sentirmi, ciao, il 2023 ha portato qualcosa di decente. Dopo che ha combinato tutto quello che ha combinato negli ultimi tempi, lo sappiamo, ne abbiamo parlato estensivamente, è riuscito a perdere una discreta fortuna, evidentemente. È chiaro, credo, a tutti che queste cifre sono delle cifre tipo Monopoli. No? Quello che vorrei che capiste, cioè queste centinaia di miliardi. Nella prassi poi, non è che questo già il deposito di Paperon de Paperoni e nuota nel denaro. Sono delle potenzialità, sono dei benefit, sono delle opportunità di spesa, ma dall'oggi al domani cambiano. No? Si tratta di denaro digitale, si tratta di finanza creativa, si tratta di tutte quelle cose divertenti con le quali stiamo cercando di reintegrare un tantino di gioco all'interno del nostro mondo che altrimenti sarebbe insopportabile, però di fatto no, i risultati poi sono questi. E ripeto, il fatto che qualcuno possieda 400 miliardi di dollari a me pare un assurdo già di per sé, da un punto di vista sia del buonsenso che dell'etica, di tante altre cose, però vabbè, lasciamo perdere, quello è un altro discorso. Quindi il punto centrale, come dicevamo, della critica alla razionalizzazione è esattamente questa, ovvero sia del fatto che noi stiamo pretendendo che il mondo sia un mondo amministrabile, misurabile e razionalizzabile, e il mondo non lo è, che ci piaccia o meno. Tant'è, come abbiamo detto più volte, se vi ricordate anche discorrendo di sociologia dell'organizzazione, il discorso della misurabilità, della ripetitività, della reiterare le varie cose, è il discorso che è alla base dell'organizzazione scientifica del lavoro. L'organizzazione scientifica del lavoro è in qualche misura l'altra faccia della medaglia della burocrazia. Entrambe pretendono di poter ridurre i comportamenti a procedure. Come vi ho già detto, la procedura è per certi versi utile perché in qualche misura permette un'uniformità di comportamenti, però dovrebbe essere fatta con intelligenza. La procedura dovrebbe lasciare degli spazi di adeguamento alla realtà, perché la realtà spesso e volentieri non si conforma alle procedure. E d'altro canto la procedura è anche una di quelle che gli inglesi chiamano liability, ovvero sia è un difetto, è un tallone d'Achille, perché se per caso il tuo nemico conosce le tue procedure, tu sei messo male. So se avete sentito o visto per caso una serie che si chiama Jack Ryan su Prime, che è scritta da Tom Clancy, che è un grandissimo narratore di questo genere di discorsi, no? Che succede? Che a un certo punto viene accoltellato un prete a Parigi. Oh, che disgrazia, poverino. Allora facciamo una bella messa dove parteciperanno tutti quanti come da procedura. E io volevo esattamente che tutti quei quanti partecipassero alla messa perché io ho messo delle bombe dentro la chiesa e quindi riesco a far saltare per aria tutti quelli che mi interessano. So se è chiara questa questione. Quello è il punto. Le procedure sono degli strumenti attraverso i quali anche gli altri sanno quello che voi farete e possono benissimo giocarle in modo che voi facciate quello che dovete fare perché c'è scritto nel protocollo e loro lo utilizzino ai loro fini. Quindi bisogna essere un tantino intelligenti. So che è difficile in questo periodo, però uno sforzo, no? Perché questo è uno degli esempi, e veniamo a quello che mi diceva la vostra collega, del contraddittoriale. No? C'è sempre una tensione all'interno di tutto ciò che noi facciamo tra una possibilità positiva e una possibilità negativa. Questo è di fatto il contraddittoriale. È una tensione ineliminabile tra diverse spinte, tra diverse possibilità di esistenza, tra diversi campi semantici. Comunque, quello che serve è a dimostrare che la realtà non è quasi mai come noi la vorremmo dipingere, in particolare se utilizziamo il paradigma esclusivo. Non so se avete visto una reclama in televisione di Eni recente, se qualcuno ci ha fatto caso sarebbe stato carino, che comincia dicendo: O è la lettera più divisiva e cara che esista, perché o è bianco o è nero o è verde o è rosso. Io stavo a sentire, diciamo, voglio dire, dove cazzo vai a parare? Se invece la cambiamo in E, improvvisamente le cose convivono. Quindi, come vedete, sta arrivando anche nella comunicazione. Poi, ovviamente, la E di Eni si presta parecchio bene perché noi sappiamo bene che Eni si occupa di tante cose ed è così aperta nelle sue. Vabbè, lasciando perdere. Però il discorso è esattamente questo. No, nel momento in cui io ragiono in termini di out-out, questo essere contraddittoriale della realtà implica dei costi, sempre. No? Quello è il problema. La realtà non è mai così ovvia come ce la vogliono presentare. No? Noi facciamo tutti questi bellissimi ragionamenti sulla fame nel mondo, sul combattere gli sprechi e poi buttiamo tonnellate e tonnellate di merci perché? Perché la loro definizione burocratica non è più all'altezza di quello che dovrebbe essere. Non so se siete mai andati in un supermercato dove c'è scritto 50% di sconto, perché? Perché sulle buste c'è la data di oggi. Quindi da un punto di vista burocratico quella merce è scaduta, io non la posso più vendere, anche se è buona. Questo è il bello della cosa. Anche se è buona. Allora stanno nascendo dei movimenti e delle associazioni di terzo settore, le famose ONG, quelle cattivissime, che recuperano tutta questa merce che altrimenti andrebbe buttata e la usano per farci mangiare quelli che hanno fame sul serio, non quelli dell'ISEE. Quindi capite che no, ci sono una serie di dinamiche insite in questa nostra questione che sono enormi, che vengono raccontate come derivazione paretiana, credo che ormai lo cominciate a vedere, in nome dei diritti degli utenti, ma poi di fatto servono a far cosa? Servono a mantenere costantemente alto il bisogno di consumare, di buttare, di sprecare, perché questo è. Questo facciamo noi. Sprechiamo tonnellate di frutta perché non aumentino i prezzi quando le stagioni sono sbagliate. Anche se c'è il problema della fame nel mondo, anche se siamo tutti mossi da questi poveri bimbi deformi dalla fame e via discorrendo, però intanto sulla frutta ci camminiamo uguale con i cosi, con il bulldozer, perché altrimenti poi non vale più la pena farla. Quindi direi che insomma ci sono una serie di materiali interessanti sui quali riflettere quando lo prendiamo da questo punto di vista, perché è vero che a me interessa non mangiare un'insalata scaduta, però è pure vero che il fatto che tu decida che questa insalata scade 3 giorni dopo che è stata imbustata è una tua decisione che non, spesso e volentieri non si riflette nella prassi, perché ben conservata quell'insalata arriverebbe anche una settimana tranquillamente. Allora, quando parlo di potere di definizione intendo esattamente questo. Chi decide quando scade una cosa? Chi decide quando un parametro è soddisfacente e non, o quando non lo è? Perché non ci sono evidenze oggettive, ragazzi. Già ve l'ho detto ripetutamente, abbiamo parlato dell'arsenico nell'acqua del lago di Bolsena, per quelli che abitano in zona e via discorrendo, no? Abbiamo parlato del vino rosso, che c'è stato un periodo che per una settimana era un toccasana, la settimana dopo era un veleno, la settimana dopo era meglio lasciarlo perdere, quell'altra bevere una bottiglia, non ci si capiva assolutamente nulla, ma succede più o meno per qualsiasi cosa oggi come oggi. No? Perché? Perché è tutto un problema di definizione, definizione operata su dei parametri che sono discutibili, che non hanno una realtà oggettiva, sono statisticamente computati e si ritiene che siano statisticamente computati senza nessun ulteriore fine, cosa che è piuttosto, come dire, ingenua, no? Nel senso che è ovvio che a chi produce insalata conviene che ne venga sprecata il più possibile, perché così può continuare a produrla, è abbastanza naturale, come è uguale per quelli che hanno medicine a casa che vengono buttate regolarmente sulla base di calcoli e di cose, per certe è vero, per altre no, e via discorrendo. Quindi insomma abbiamo tutta una serie di esempi e manifestazioni di quelli che sono i dissesti del pensiero razionalistico. Va bene, come ci siamo? Capite la faccenda della critica del razionalismo? Ok, allora prendiamola da un altro punto di vista, però, perché non è che finisca lì fondamentalmente. Andiamo a trattare un po' del discorso dell'umano che questo porta con sé, visto che ne abbiamo parlato estensivamente, lo riprendiamo un attimo, lo rimettiamo un po' in forma, perché uno dei problemi, diciamo dal mio punto di vista più specifico di ricercatore, del razionalismo sta nel fatto che noi abbiamo ridotto l'umano al razionale. E questo è, credo, uno dei temi sui quali si discuterà estensivamente nei prossimi tempi. Già cominciano ad emergere, a venire fuori tutta una serie di pubblicazioni, di ricerche, di canzoni, di romanzi, tutti che si interrogano su che cosa significhi essere umano. Perché questo? Perché la risposta con la quale ci siamo barcamenati fino ad oggi non funziona più. E la risposta era quella di Cartesio, ovvero sia: io sono umano se sono razionale. Ora, abbiamo detto più volte che, per quanto Cartesio si presti molto a essere preso di petto ed essere utilizzato come bersaglio polemico, non ha proprio esattamente tutte le colpe. Perché? Perché abbiamo visto anche, e adesso dopo aver parlato di Durand e dei miti e degli archetipi, delle strutture archetipiche dell'immaginario, dovrebbe essere un po' più comprensibile, che la visione cartesiana non è che la visione platonica aggiornata per molti versi, ovvero sia la visione occidentale di come dovrebbe essere fatto l'uomo. L'uomo, dal punto di vista della nostra narrazione mitologica, della nostra cosmogonia, è una specie di cocktail mal riuscito tra una scintilla spirituale, più o meno divina, e un corpo che non fa altro che rinchiuderla, costringerla e limitarla. Questo è, fondamentalmente. Prendete il mito dell'auriga di Platone, prendete la narrazione della Genesi delle nostre antiche scritture, prendete Cartesio, di fatto stiamo sempre lì. Nel senso che c'è quest'anima che con Cartesio diventa razionale, che si trova purtroppo incastrata nel corpo che non è assolutamente alla sua altezza e se ne vuole affrancare. Ora, abbiamo visto anche che questo desiderio di affrancamento dell'anima anche qui non è semplicemente un fervore religioso mal compreso, ma è spinta a giri di denaro di centinaia di milioni di dollari. Perché, come saprete, probabilmente se avete sentito anche un minimo di quello che vi ho detto in questi mesi, ci sono fior di start-up innovative, perché ormai non si può più di start-up e basta, deve essere per forza innovativa, altrimenti non si capisce che sta a fallire. Fior di start-up innovative nella Silicon Valley che si stanno dotando di strumenti adeguati al download della coscienza individuale su altri supporti che non siano il corpo, che è una forma di immortalità tecnologica. Forma di immortalità tecnologica del tutto discutibile perché? Perché si fonda su una tesi, anzi su un'ipotesi, scusatemi, altrimenti mi fraintendo da solo. Sull'ipotesi che è del tutto discutibile, anzi è profondamente criticata da molti autori, che è quella dell'indifferenza del supporto. Che vuol dire l'indifferenza del supporto? Vuol dire un'applicazione al biologico di quello che invece è il modo di ragionare dell'informatico. Come funziona l'informatico, che è di fatto la nuova edizione del pensiero cartesiano? Si divide in software e hardware. Quindi il software, di nuovo l'anima razionale di prima, l'hardware è il corpo, che è diventato smaccatamente meccanico per quanto migliorabile. Allora, in questa logica, qual è il valore, come dire, aggiunto dell'architettura? L'hardware o il software? Credo sia inutile pure chiederlo, però insomma il software evidentemente. Perché il software è quello che viene costantemente migliorato, upgradato, corretto, reso più efficiente, eccetera, 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 e uno degli unici limiti con i quali ha a che fare, ci dicono questi signori che elaborano tutte queste belle teorie, è il fatto che l'hardware non gli sta dietro, che guarda caso è esattamente il discorso della res cogitans e della res extensa cartesiana. No, io potrei fare un sacco di cose a livello di pensiero se non ci avessi il corpo che invece mi trattiene, sarei a Parigi in un istante, no? Basterebbe fare così, già ci sta, invece purtroppo mi devo portare in giro 70 kg di carne e frattaglie, e di conseguenza non lo posso fare. Ecco. Allora, il discorso dell'ennesima configurazione, appunto, del famoso dualismo platonico in forma di software e hardware è quello che ci permette di dire che a questo punto noi questo benedetto software lo potremmo perfettamente trasferire da un'altra parte. Non gli serve il corpo. Questo è il punto. Il corpo è un supporto, come dire, tra i peggiori disponibili fondamentalmente, perché se io invece lavorassi sul silicio, lavorassi su tutta un'altra serie di grandi nuove materie innovative, pure loro, probabilmente potrei esistere come consapevolezza numerica per sempre. Anche se abbiamo detto che l'idea del per sempre è un'idea abbastanza discutibile, però comunque facciamo finta di creder loro e quindi finalmente io oggi ho gente che spende centinaia di migliaia di dollari, se non milioni, perché qualcuno trasformi la sua consapevolezza in un software scaricabile da un'altra parte. Ora, al di là di tutte le questioni e le implicazioni immaginari di questo discorso, che credo vi vediate forse anche da soli, nel senso che il software è, guarda caso, quella scintilla che anima l'hardware, che normalmente è di colore argento blu, che guarda caso è proprio il colore diurno per definizione, no? Quindi, insomma, diciamo che il software è la versione odierna, diurna, del nostro immaginario escatologico. Però a parte questo, la domanda è: ma è vero che noi siamo questa specie di coppia sbagliata di un'essenza angelica e di un corpo fatto di carne, insomma, in qualche modo? Se vi ricordate, abbiamo detto più volte che non è vero per niente. Il problema è che è un racconto, è un mito. È il mito della consapevolezza che si racconta da solo che lei è, da sola che lei è molto meglio del corpo. Lei ha titolo a essere immortale perché è l'unica che si rende conto del problema della mortalità. Ma di fatto quella consapevolezza nasce come tappa evolutiva di un percorso di milioni di anni. Questo è il punto, no? Quindi è vero che l'uomo è umano perché è razionale? Ecco, allora, se semplicemente noi valutiamo i termini temporali della questione, non possiamo più sostenerlo. Non possiamo più sostenerlo perché? Perché noi oggi sappiamo che l'atto fondante del nostro essere umani è stato la stazione eretta, è stato diventare bipedi, e questo lo dicono fior di scienziati, non ve lo sto raccontando io perché mi sono svegliato stamattina e ho deciso che è così. Lo dicono fior di scienziati, il problema è che questo atto accade intorno a 3 milioni e mezzo di anni fa. E nel frattempo si sono succedute specie, sottospecie, famiglie, parentele, l'ira di Dio di omini, no? Quelli che vedete quando leggete i discorsi seri, l'Homo sapiens, l'Homo Faber, tutti questi, non ve li sto a elencare tutti perché non finiremo più, ma comunque noi saremmo diventati Homo sapiens sapiens, e credo che questa ripetizione ormai abbia un suo, si capisca perché lo ribadiamo così tanto, e vi ricordo che ci siamo definiti così a fine 800, perché non è che no, è una cosa che è successa l'altro ieri, è per quello che abbiamo accentuato tanto la faccenda del sapiens. Lo dovremmo essere diventati 300.000 anni fa, che non sono pochi anche quelli, continua a essere un arco temporale di cui ci sfugge completamente la capacità di immaginarlo, perché 300.000 anni sono una cosa, cioè già con 2.000 abbiamo dei problemi, figuriamoci 300.000. Quindi in questi 300.000 anni noi non eravamo razionali, non eravamo manco consapevoli. Noi siamo diventati probabilmente consapevoli e in una forma completamente diversa da quella odierna, intorno ai, e qui andiamo a spanne, intorno ai 15.000 anni fa. Diamola pure per buona. Allora, siamo poi diventati simili a quello che siamo oggi, ma non assolutamente identici, al tempo di Platone. Vi ricordo che al tempo di Platone c'erano gli oracoli, che non è che si drogassero semplicemente, ma avevano delle forme di io diverse da quelle correnti, c'erano culture intere che si basavano sulle voci e sulle immagini di coloro che comparivano, insomma c'era tutta un'altra questione, e cominciavano a esserci quelli che invece ragionavano più o meno come noi, perché il fatto che Platone ragioni come noi è pure lì un falso storico di dimensioni inaudite, ma vabbè, prendiamolo per buono. Quindi diciamo che siamo più o meno così da 3.000 anni. Allora, tra i 3 milioni e mezzo di anni in cui è cominciato l'umano e i 3.000 anni in cui siamo stati razionali nel modo in cui riteniamo di essere razionali, tutto quello che c'era in mezzo che era? Se io sono umano perché sono razionale. Cioè, io sono umano perché sono razionale, vale forse per gli ultimi 300 anni? 350? E ho dei dubbi enormi in proposito, però vabbè, facciamo finta. Ma che tipo di ragionamento è? Un ragionamento che non sta in piedi manco a pagarlo. Perché noi siamo umani per tantissime ragioni, ma non certo soltanto per il fatto che siamo capaci di un pensiero astratto, razionale e consapevole. Per carità, quella è un'ottima notizia, altrimenti non staremmo qui a parlare. Però non è assolutamente sufficiente per poter definire l'umanità. Nel momento in cui io invece decido che lo debba essere, tutto ciò che non è quello, improvvisamente perde di importanza. Per cui tutto quello che è la mia sfera simbolico-immaginale, tutto quello che è la mia sfera corporea, tutto quello che è la mia sfera emotiva, improvvisamente non servono più a niente, non contano più a niente, nelle procedure non ci sono. Le procedure sono cosa? Una costruzione assolutamente astratta e razionale. Ecco perché non funzionano mai. Ecco perché a un certo punto arriva l'amico e ti dicono, senti, guarda, lascia perdere, va avanti per conto tuo, perché qui non si è svolta altrimenti. Quello è il punto. Perché tra quello che dovrebbe essere il comportamento razionale e quello che noi facciamo, c'è un abisso, che guarda caso era esattamente quello che diceva chi? Pareto. Io, da come vi vedo, beh, boccio tutti il martedì, però vabbè, speriamo che mi sbagli. Ad ogni modo, Pareto era quello che ci ha raccontato esattamente questa cosa, no? Ci ha detto, guardate, io, per carità, da un punto di vista di comprensione razionale, sto a posto, peccato che con quello che ho messo insieme da questo punto di vista ci spiego l'8% di quello che vedo. Il restante 92%? No. E allora, siccome Pareto era onesto intellettualmente, per quanto di carattere pessimo, ha detto, sai che c'è, lasciamo da parte l'economia che tanto sta lì, ma insomma, lascia un po' il tempo che trova, e usiamo la sociologia per cercare di capire nel restante 92% dei casi che succede. Il problema è esattamente lì. Perché c'è questo scarto? Perché noi siamo fatti, anche in tempo, se volessimo, già, se volessimo dirlo in tempo, come dire, a percentuali rispetto a quello che vi ho detto, l'8% è già tanto, però andrebbe bene lo stesso, ovvero sì, il 92% di noi non è razionale, l'8% sì. Allora, se io posso definirmi soltanto per quell'8% che mi piace tanto e poi non so manco a chi piaccia tanto, di preciso, perché di fatto è proprio quell'8% che si trova fichissimo. Osta, è buono il vino? No. Difficilmente una funzione psicologica mi potrebbe dire guarda che sono una celebre fida mignotta, non ti fidare di me. Però l'idea generale è quella. E vi faccio presente che ci sono intere culture del pianeta molto più titolate e nobili di noi che sta cosa l'hanno capita da subito. Il buddismo, soprattutto nella sua configurazione giapponese, è assolutamente scettico nei confronti della parola, della ragione, del pensiero razionale, eccetera, eccetera, eccetera. Noi siamo quelli del Logos. In principio era la parola. In principio quando? De preciso, che la parola arriva, no? L'altro ieri, fondamentalmente. Di quale principio parliamo? Perché toccherebbe anche qui mettersi un attimo d'accordo. Perciò, capite che nel momento in cui noi adottiamo questo, che è il passo fondante della razionalizzazione per certi versi, affermiamo una serie di cose. Per esempio, no, c'era il nostro buon Hegel che a un certo punto afferma che il reale è razionale. Quando mai? Chiaro che ci sono probabilmente tutta una serie di livelli di interpretazione filosofica che non finiscono più. Però comunque, no, anche a livello di parole, il reale e razionale porta con sé un messaggio piuttosto esplicito. Il reale non è razionale per niente, il reale è contraddittoriale. Il reale è quello per il quale, vi ricordo, di no ha avuto bisogno di mettere anche regimi perché ogni simbolo ha talmente tanti significati che da solo non si riesce a darne conto. E tutto ciò che noi facciamo è così. Vi ricordo che una vostra collega mi è arrivata a dire che il veleno, per esempio, aveva un solo tipo di... era un oggetto che era o bianco o nero, e non è vero manco quello, perché tantissime delle medicine che voi assumete hanno in sé delle componenti di veleno. È il quanto che fa la differenza, non cosa, no? Quindi, non so se vi ricordate, abbiamo parlato del famoso QB di Masterchef della cucina, che è uno dei concetti più intelligenti che siamo riusciti a mettere insieme. Quanto basta? Allora, se noi applichiamo il QB a Elon Musk, che cosa dovremmo trarne fuori? Quant'è che basta? No? E potrei anche farmi venire in mente i latini e chiedermi usque tandem a butere pazienza nostra, senza star mette catilina, ma elone credo che dovrebbe essere se lo dovessi mettere in latino, ma non li lasciamo perdere. Comunque il problema è esattamente questo. Quanto basta è un concetto che non è moderno, ragazzi. Perché non è moderno? C'è qualcuno che riesce a, come dire, avere uno scatto di reni e spiegarmi questa cosa? Perché QB non è un concetto moderno? Perché la modernità persegue la massimizzazione, per cui secondo la modernità di più è meglio. E quindi quanto basta non ci rientra, perché quanto basta è meno del di più. Come vi dicevo, ricordo, no? Vabbè che vi piace il caffè dolce, ma non è che versate la tazzina dentro la zuccheriera e mangiate col cucchiaino, perché quella sarebbe l'idea, no? Di più, meglio. Allora mettete tanto sale dentro l'acqua della pasta e poi buttate tutto. È piuttosto evidente da un punto di vista di prassi. Allora io mi domando, com'è possibile che cose che ci sono talmente ovvie nella prassi che le facciamo tutti i giorni, quando poi le applichiamo a qualcos'altro improvvisamente non funzionano più? Perché è una domanda interessante. Nessuno di voi, credo, no? Salvo dei momenti di smarrimento encefalico, beve fino a stordirsi o a morire o a andare in coma etilico. Parecchi, ma alcuni si fermano prima. Vi ricordo che il famoso convivio platonico, il famoso Platone col quale ogni volta lo guardiamo, cos'era di preciso? A parte essere un dialogo, ma vi ricordate che cos'era il convivio? Sapete cos'era il convivio? Faccio prima, se vi ricordate, se no sembro Socrate. A me Socrate non è che sia simpaticissimo. Il convivio era un posto dove c'era gente sdraiata su triclini che parlava di cose elevate e uno che era il maestro del convivio che faceva una cosa. Qual era sta cosa? Ora, vi faccio presente che stiamo parlando di qualcosa che voi conoscete da perlomeno 3 o 4 anni e della quale non avete mai saputo nulla. Questa cosa, prendiamola e mettiamola agli atti, però sarebbe interessante. Versava da bere. Questo è. Perché il maestro del convivio era quello che si rendeva conto di quanto bastava perché ognuno desse il meglio nella discussione. Perché tutti hanno capito che l'alcol, come tantissime altre sostanze più o meno psicotrope, più o meno alteranti, più o meno stupefacenti, serve a liberare delle funzioni mentali che chissà perché non utilizziamo. Io un sospetto ce l'ho, però lo lasciamo da parte un attimo e buonanotte. Però di fatto il problema è questo, anche per l'alcol vale il QB, perché l'alcol ti permette di superare le tue inibizioni, ti permette di avviare dei processi mentali diversi da quelli che avresti se fossi sobrio. Poi a un certo punto ti abbatte come una massata fra capo e collo e svieni. Allora lì sei andato oltre. Siccome il vino è una sostanza sacra, non so se ve la ricordate sta cosa, però è interessante ribadirla. Il vino nasce come metodo di divinazione, nasce come strategia d'accesso al divino, tant'è che nella nostra liturgia, vi ricordo, questo è il pane, questo è il vino, non è che c'era casualmente una bottiglia di vino lì, è che proprio il vino nasce così, e prima del vino c'erano altri stupefacenti, no? Prima del vino, che c'era? Le foglie?
Sì, qualche foglia, di quel papavero.
No, per carità, sì, è vero, ma non qui, qui da noi no. Prima del vino, qui da noi c'era il latte. Ora non so se vi siate mai posti il problema del perché la Via Lattea si chiami così, però sarebbe carino perché guarda caso ha a che fare con questo discorso. No? La Via Lattea si chiama così perché risale a un altro dei tanti miti belli che ci raccontavamo quando eravamo ancora stupidi, dicono i razionalisti correnti. Ed aveva a che fare col fatto che a un certo punto, se non vado errato, Ercole si era inquietato perché gli davano sempre da bere sto latte di capra e ne poteva più e l'aveva scaraventato verso la madre Era o Giunone. E questo scaraventare aveva portato alla nascita della Via Lattea, giusto appunto. No? Allora. Perché il latte era così importante? Perché il latte era quello che fermentando dava lo stesso effetto del vino. Chi l'ha portato il vino? Dioniso. È una scoperta recente pure quella, per quanto pure lì ci stiamo battendo di gran cassa, tutte quelle cose che ci sono da sempre, tutte queste fregnacce che ci raccontiamo. Però il vino è stato portato dalla Turchia centrale ai tempi da uno che ha fatto pure una finaccia e è diventato pure lui un'altra costellazione che sarebbe quella di... oddio, santa mia memoria, che disastro. Del Bifolco, di Botes. Che sta lì in cielo a fare, perché? Perché si narra la leggenda che arrivò Dioniso con questo vino, lo fece bere ai soliti buzzurri che erano lì intorno, che non capivano regolarmente mai un tubo, e questi quindi si spaventarono tanto dall'effetto che gli fece il vino che decidero di smembrarlo, che era più o meno quello che succedeva quasi sempre in quel periodo. Tu piavi qualcuno e lo facevi in mille pezzi e poi li scatafrombolavi in cielo perché diventassero costellazioni. Però, ad ogni modo, il punto è esattamente questo. Tutte queste bevande non sono... lì per un punto di vista dietetico, nessuno ci faceva caso al tempo, sono lì, sono importanti perché sono bevande che fanno parte di un sistema di conoscenza esoterico che era nostro, lo è stato fino all'altro ieri, poi lo è continuato ad essere formalmente attraverso l'incomprensione del linguaggio del sapere esperto, questo l'abbiamo detto più volte, ma quel tipo di esoterismo, quello dei misteri, di Eleusi, eccetera, ce lo siamo perso per strada da un po'. Perché la nostra religione lo contempla poco, ma vabbè, ad ogni modo questo è anche lui un altro tipo di corso. Ad ogni modo capite quindi che il QB fa cazzotti con la modernità, perché il QB vuol dire che a un certo punto le cose bastano così. No? Vi ricordo anche che c'era un altro proverbio che girava quando ero piccolo che dice chi si accontenta gode, oggi il primo che si accontenta è uno stronzo colossale perché potrebbe avere molto di più. Ecco. Esattamente questo, il movimento della modernità consumistica è esattamente questo. Ma tu davvero vuoi molto di più? Ti serve a qualcosa questo molto di più? Oppure ti danna soltanto l'anima come il famoso American Beauty di cui abbiamo parlato più volte, per il quale a un certo punto non si sa che c'è. Ah, non so se abbiamo visto, c'eravate? No, l'abbiamo visto l'anno scorso in To the Wild, perché i vostri collettivi hanno fatto una serie di incontri cinematografici e mi hanno detto che cosa vi facciamo vedere, e ho detto vediamoci Into the Wild, che è un bellissimo film che narra più o meno di questa storia con un esito tragico dovuto, ma un esito tragico di una bellezza rara. Qualcuno l'ha visto Into the Wild oppure parlo col muro? Oh, meno male. Allora, che succede? Che questo giovane ovviamente molto fervido, molto convinto, eccetera, eccetera, abbandona il sistema in cui esiste, che è quello americano. Infatti, il film comincia con questo sacrificio evidentemente simbolico, rituale di carta moneta e beh, carte di credito, e diventa il Super Trump, che non è quello del complesso che vi ho fatto sentire, ma comunque l'idea generale è la stessa, ovvero si accampa andando in giro, lasciandosi guidare dai piedi, facendo lavoretti finché non ha quanto basta per ripartire, senza nessun intento di guadagno e di accumulazione. Il problema è che purtroppo, come tutte le spinte immaginali forti, questa è una forma di ossessione, diventa fondamentalmente. E quindi, pur di liberarsi di ogni orpello della cultura che detesta cordialmente, di ogni ipocrisia, tutte queste cose, decide di andarsene bel bello in Alaska. Ora, l'Alaska non è proprio esattamente uno dei posti più accoglienti del pianeta, come forse saprete, e di conseguenza lui arriva in Alaska, vive a lungo in Alaska, finché a un certo punto non si sbaglia nella stima di un particolare tubero, perché stava morendo di fame, visto che l'Alaska è l'Alaska, mangia queste patate sbagliate, si avvelena e muore. Quindi diciamo che non è che sia proprio sta cosa particolarmente edificante. Vi dico solo che il pullman nel quale lui, non so se avete visto il film, comunque lui a un certo punto trova rifugio in un pullman, che si è capito come ci fosse arrivato lì, se devo essere onesto, perché o ce l'hanno portato con l'elicottero oppure non mi spiego, ma comunque era lì. E l'hanno dovuto rimuovere le autorità alaskane perché c'era meta di pellegrinaggio e un sacco di gente rischiava di lasciarci la pelle un'altra volta, perché c'è sempre lo stesso fiume lì, che non è che è cambiato nel frattempo. Quindi capite che, come vedete, la forza immaginale di certe cose va molto oltre qualunque considerazione razionale di convenienza, di rischio, di pericolo, tutte cose che ci raccontiamo ma che poi nella prassi raramente applichiamo. Quindi che succede? Che il giovane, del quale mi piacerebbe tanto ricordarmi il cognome, qualcuno mi aiuta per caso? Mac qualcosa, ma non riesco a tirarlo fuori dal cilindro. Vabbè, ad ogni modo, lascia un diario nel quale improvvisamente capisce che è di una bellezza rara. Perché? Perché di fatto, se voi la guardate, questa storia, per quanto edificante, più o meno, è la storia del soggetto moderno. No? È la storia titanica di qualcuno che si ribella a tutto il mondo e da solo riesce a metterlo in crisi, da solo riesce a liberarsi, da solo riesce a evolvere, no, tutte queste cose. Ed è un errore, perché noi da soli non contiamo niente, ragazzi. Contiamo poco. Non voglio essere esagerato, ma noi contiamo poco. E nel suo ultimo appunto, cosa ci dice? La felicità è condivisione. E questo è morto rendendosi conto che era solo come un cane. Questo è il problema. So quando e se vi sia capitato di vedere qualcosa di bello. Io questa cosa, come dire, tendo ad avere ritrosia a parlarne, perché siccome è diventato un disastro con la faccenda dei selfie, delle fotografie, se ne può più, no? Però quella cosa nasce da un desiderio legittimo di condivisione. E quando vedi qualcosa di bello, vorresti che la vedessero anche gli altri. Dopodiché noi ci abbiamo costruito sopra Facebook, il che... Vabbè, lasciamo perdere. Ad ogni modo, come vedete, se andiamo a cercare sotto gli algoritmi, le piattaforme e tutto il resto, ci sono dei desideri che sono tutti premoderni. Perché condividere in qualche misura è di nuovo attentare al discorso della massimizzazione dei profitti. Allora tu vuoi fare una cosa, la devi fare tutta tu da solo, devi essere lì e te la devi godere tutta fino all'ultimo, capito? Perché altrimenti che fai? Perdi qualcosa. Ecco. Quindi questa odissea contemporanea di Into the Wild è una parabola della modernità, ovvero sia una parabola che sarebbe opportuno, come dire, da cui sarebbe opportuno scansarsi, perché cosa ci dice di fatto? Che la modernità si rende conto che ha sbagliato quando è troppo tardi, quando ormai sei morto, che non è carino. Però l'idea generale è esattamente quella, e questi movimenti sono i movimenti dell'umano che andrebbero recuperati, sono i movimenti della cura, della condivisione, della divisione, del sacrificio. Questo noi l'abbiamo messo tutto dentro la pattumiera, perché abbiamo deciso che noi siamo razionali, e uno dei grandi problemi della nostra decisione è che l'aggettivo razionale cambia di significato. Per quello vi dicevo che Cartesio poveraccio andrebbe in qualche misura anche rivalutato, perlomeno non criticato con tanta ferocia, perché quando lui parlava di razionale, probabilmente parlava di quello che sarebbe stato opportuno che fosse, cioè di una versione di razionalità ragionevole. Un qualche tipo di calcolo che permettesse che anche altri avessero, insomma, la razionalità può essere qualcosa di buono quando non diventa razionalismo. È quando diventa razionalismo che è un problema, perché noi l'abbiamo fatta diventare una razionalità prima utilitarista, poi economica, poi finanziaria. Tutta una serie di step nei quali questa razionalità si è sempre più ristretta sull'obiettivo del denaro, guarda un po' le vendette e l'ironia della storia, no? Qualcosa che è stato disprezzato per secoli, che improvvisamente diventa l'unico criterio per la qualità di qualcuno. E vi faccio presente che questo discorso è quello che spiega Elon Musk, Jeff Bezos, tutti gli altri, che secondo me hanno dei problemi di autostima enormi, perché se tu hai bisogno di 300 miliardi per far capire a qualcuno che vali, vabbè, lasciamo stare. Ad ogni modo, il problema è esattamente questo. Anche in questa pretesa razionalità o razionalismo col quale noi ci confrontiamo, è evidente che i criteri immaginali e i criteri simbolici sono molto più importanti degli altri. Perché se no non ha alcun senso accumulare delle fortune di questo genere. Che vuol dire? Che è? Quando basta? Diventa un modo per far vedere agli altri il famoso status symbol, no? Abbiamo questo status symbol un po' ingombrante di tutti gli zeri che hai nel conto in banca, che in qualche modo ti permette di dire di essere migliore degli altri. Perché proprio devi assolutamente proclamarlo a tutti che sei migliore degli altri, non si sa su quali basi, anche lì però comunque. Ok, ci siamo fin qui? Perciò, come dicevamo, la questione dell'essere umani o di che cosa significa essere umani è una questione che chiama in causa un po' tutto il nostro modo di pensare, il nostro modo di essere fondamentalmente. Perché, vabbè, il mondo nel quale viviamo è un mondo che è costruito sulla norma dell'essere umano razionale. Ecco perché la burocrazia è ovunque. Vi faccio presente che nella premodernità le regolazioni statali erano infinitesime. Cioè il governo, il famoso governo, si occupava di poche cose importanti: politica estera, difesa, gestione più o meno della sicurezza negli spazi, ma in modo estremamente blando. Non c'erano assolutamente regolamenti su come lavarsi i denti, su quanto mangiare per non ingrassare, su quali tipi di sigarette fumare e quali no. Tutte queste cose erano lasciate alla libera, no? Come dire. Noi siamo diventati una società sempre più amministrata. Ed è uno dei temi forti di Francoforte, questo evidentemente, no? Perché una società amministrata è una società dipendente, è una società di sottoposti, ragazzi. È una società nella quale tu dai regole alla gente e la gente non si chiede perché tu gliele stia dando, né che cosa significa, né che basi hanno, tanto per cambiare. Le accetta e basta. Perché? Perché si presume che uno obbedisca. Ma in base a quale tipo di ragionamento? Perché? Vi ricordo che questa cosa nasce, forse non lo sapete perché non credo che ne abbiamo parlato, ma nasce pure questa nel 600 più o meno, nei dintorni della Royal Society e della Rivoluzione Scientifica. Perché è una delle teorie sulle quali si fonda il pensiero di Hobbes, non so se il famoso Homo homini lupus, che come ben sappiamo è un pensiero orientato da un certo tipo di taratura immaginale. Hobbes è il campione del pessimismo antropologico. Quindi Hobbes è quello per il quale l'uomo deve essere sottoposto, controllato, ridotto, tenuto a bada. E guarda caso, il carcere è semplicemente una figura, una delle tante figure, una di quelle che meno, diciamo, meno incisive da questo punto di vista, perché noi siamo una società che dipende dalla nascita alla morte. Noi non abbiamo una retorica infinita di autonomia e indipendenza e siamo tra gli esseri umani che dipendono di più da qualunque altra cosa che siano mai esistiti. Perché l'idea di Hobbes è poi diventata lo Stato amministrato, centralizzato, francese, vi ricordo l'imposizione dei nomi alle vie, l'invenzione degli indirizzi, il fatto che gli indirizzi diventino recapiti e quindi luoghi nei quali arrivano le utenze, Tutto questo è molto bello, per carità, perché ti senti a casa, perché è il tuo spazio privato, nel quale appunto privato vi ricordo che è un aggettivo che è abbastanza contraddittoriale anche lui, no? Perché vuol dire che ti hanno tolto qualcosa in ultima analisi, però ad ogni modo va bene, è il tuo spazio privato, però è pure quello dove sei rintracciabile, recuperabile, perseguibile, controllabile. Oggi noi non siamo in grado di andare da nessuna parte senza l'elettricità, l'acqua, il gas, la rete, eccetera, eccetera, eccetera. E tutte queste cose, per quanto ci raccontino che sono nomadi, le possiamo portare con noi, tutte queste belle retoriche, ma è vero? Parliamone, no? Quindi il problema della dipendenza o dell'indipendenza è anche un problema di controllo. Assolutamente un problema di controllo. E noi eravamo molto più liberi quando avevamo la possibilità di rovinarci i denti ciancicando cose dolci oppure leccando veleni, come abbiamo detto più volte e via discorrendo, senza questo stato occhiuto che ci diceva: ah, no, questo non va fatto, quello va fatto, questo non va fatto, quello va fatto, ma va bene, ecco, però di fatto questo è. No, credo, vi ho detto più volte, se non vi è mai capitato, andatevi a cercare sui vari network quelle slide di quelli che sono sopravvissuti, quelli della mia generazione che sono sopravvissuti, e vi renderete conto che noi vivevamo eravamo nel Far West praticamente, rispetto all'oggi. C'era quasi nessuna delle limitazioni che ci sono oggi, nei comportamenti quotidiani, no? Potevo mettermi la cintura in macchina, non c'era una cintura in macchina, quindi no, non me la mettevo, non mi mettevo il casco, non mi mettevo i paragomiti, non mi mettevo, non avevo i segnali sulle piste di sci. C'era niente, era libero modo di organizzarsi con qualche a volte qualche problema, ma niente di particolarmente disastroso, tant'è che stiamo tutti qui, vi stiamo fra le palle, ragazzi, i famosi boomer muoiono con difficoltà, siamo su bene tutto sommato, no? Quindi non direi che, no, un po' come la faccenda del fatto che sesso, droga e rock and roll fanno male, parlatene con Mick Jagger di questa cosa, perché potrebbe essere carino. Quindi il fatto che noi siamo tutti qui belli in carne, tranquilli e contenti, avendo corso dei rischi inauditi, no, cose che facevamo che per noi erano normalissime, banali, oggi vengono viste come eccetera, eccetera, ecco, qualcosa dovrebbe dirci. Stessimo per caso accentuando un po' troppo questo versante della paura e della regolazione a fini di controllo? Può darsi, anche perché poi i risultati si vedono, tra l'altro. Da un punto di vista politico, da un punto di vista sociale, da un punto di vista relazionale, i risultati si vedono e come. Quindi ci sono buone possibilità che sia in qualche misura un quadro nel quale, ovviamente, non vi sto dicendo che qualcuno l'ha messo a punto, fuori, lungi da me l'idea di essere così complottista, perché sarebbe tutto sommato un buon segno, no? Come dicevo spesso ai vostri colleghi complottisti, ma se c'è uno che riesce a fare tutte queste cose, ma diamogli le chiavi. No, se uno è talmente bravo che so 350 anni che persegue un fine riesce a portarlo a buona fruizione, ma diamogli le chiavi, amministrasse lui, che problema c'è? Evviva! Noi non riusciamo a fare niente. Ma voi vedete qualche tipo di società segreta che da 600-700 anni trama perché accadano cose? Questo mondo qui dove te giri e succede qualcosa che nessuno ha previsto mai, catastrofi, si arenano le navi nel canale Suez ogni momento ultimamente e via discorrendo, blocchi, guerre, gente rincoglionita, cioè, voi dite, non mi pare pensabile, no? Se ci fosse qualcuno che riesce a essere così bravo nella progettazione avrebbe tutta la mia stima, io direi ok, fai tu, perché evidentemente hai capito qualcosa che a me sfugge, ma non ci sono i complotti, ragazzi, sono soltanto dei movimenti culturali di lungo periodo e spesso e volentieri di fondamenta immaginali che ci si portano dietro e c'è qualcuno più furbo di altri che se ne rende conto e usa quelle circostanze a suo fine, ma su questo non credo che gli si possa fare più colpa di un tot, no? Allora, guarda caso, quello che noi sappiamo oggi e che ci ripetono tutti è che la paura è un eccellente strumento di controllo. E infatti non parliamo d'altro che di paura. Allora, voi dovreste fare, se qualcuno di voi per caso un giorno volesse fare delle ricerche carine anche in sociologia della comunicazione e queste cose qui, dovrebbe fare come dire, una lettura sincronica dei momenti diacronici, ovvero sia prendere la pubblicità degli anni 80, per esempio, e le pubblicità di oggi. Allora, la pubblicità degli anni 80, tanto per dire, anche 70 magari, c'era, cioè quella che ci piaceva a tutti perché eravamo giovani e pieni di ormoni fino qui, e c'era questa fotografia di questa bella creatura che andava a prendere il sole col cagnolino che gli tirava giù il costume e si vedeva il segno del bikini, cose no? Perché tu andavi a prendere il sole e ti abbronzavi. Ed era bello abbronzarsi, cazzo. Accidenti, no, oggi no. Oggi devi mettere lo scudo perché il sole è lì che te bombarda e se non stai attento ti vengono i cancri alla pelle, invecchi, le rughe. Oh! È sempre lo stesso sole, sei sempre quello più al sole, non è che è cambiato niente, però improvvisamente da una cosa piacevole, divertente che tutti ambivano a fare è diventata una cosa che, per carità, andiamo in giro con l'ombrellino come i cinesi e abbiamo risolto. Ed è tutto così. Voi guardate il tenore della comunicazione media di marketing e trovate tutto il registro della minaccia, della difesa, del terrore, della necessità di bardarsi. Ah, vuoi stare con tuo figlio? Coprilo, mettete questo, allora supra di danni, supra di minaccia, supra di l'anima di morte, eccetera. E via discorrendo. Ed è tutto così. Capito? E quello è il problema. Quindi è evidente che il tasto sul pedale della paura lo stiamo spingendo con verve. Perché è ovvio che anche dal punto di vista di chi vende, se vai a intercettare queste che sono i tuoi talloni d'Achille, ha più probabilità di venderlo. Allora, ah, vuoi che quei maledetti virus, poi dopo, non so se avete presente, la mucchina, la mamma con la spada, tutte queste cose che proprio, vabbè, ecco, però è uguale, il tenore è sempre lo stesso. Te puoi mangiare per terra, ma perché chi è che mangia per terra? Cioè, serve che io abbia una casa dove posso mangiare per terra? Se io mangiassi nei piatti potrei avere il pavimento mediamente sporco, ma dov'è il problema? Magari, no, attivo un minimo le mie difese immunitarie e non è che succombo al primo virus del tufolo che arriva. Però no, io devo avere la casa linda, pinta, non ci deve essere niente, tutto asettico. E io sono uno che campa con 30 miliardi di virus dentro di sé. Quindi sono schizofrenico de brutto, se vogliamo essere onesti, no? Capisco che non devi vivere dentro una stia, perché non è carino, però visto che veniamo da un passato nel quale vivevamo in mezzo alle stie, coi porci, le cose, i topi, l'ira di Dio, cioè voglio dire, immaginatevi le città degli anni del 700 e dell'800 che erano delle fogne letterali, no? Siamo venuti tutti più o meno su bene, siamo sopravvissuti come specie, eccetera, arriviamo oggi alla prima cazzata, tutti fuori gioco, arriva la tracheite, arriva l'influenza, arriva quello che te pare, metà del mondo noto e ignoto non si regge più in piedi. Da qualche parte, secondo me, qualcosa la stiamo sbagliando, mettiamola così. Però, appunto, come vi dicevo, il tasto del controllo è un tasto importante. La consapevolezza di essere controllati sarebbe una consapevolezza importante, perché appunto tutta la retorica dell'indipendenza e dell'autonomia serve a compensare a livello immaginale la totale assenza di queste due cose. Noi non siamo né autonomi né indipendenti. Capita. Quindi il fatto che non lo siamo potrebbe in qualche modo raccontarci cose, perché anche lì la dipendenza viene costruita regolarmente come debolezza, che è una stronzata colossale, perché voi andate a prendere il buon Damasio, prendetevi, e che cosa dice Damasio in una bellissima frase? Noi siamo fatti di tessuti che sono fatti di... Sono fatti di organi che cooperano, che sono fatti di tessuti che cooperano, che sono fatti da cellule che cooperano, che sono fatti di altri suborganismi che cooperano. Noi siamo cooperazione. Noi siamo 90 miliardi di esseri viventi autonomi che per qualche strano motivo hanno deciso di essere me, lei, lei, lei e via discorrendo. Ma siamo 90 miliardi di esseri viventi. Allora che c'è di... dov'è la debolezza? Sto vedendomi lo spin-off di Vampire Diaries, che è The Originals, e c'è questo padre degli originali che è uno stronzo colossale, ogni volta dice, ecco vedi, sei con loro e quindi sei debole. No, sei forte, cazzo, perché noi siamo sopravvissuti perché ci siamo alleati con gli altri, non perché eravamo da soli. Quello è Highlander, ma ne rimarrà soltanto uno, qui siamo 8 miliardi, quindi da qualche parte qualcosa non ha funzionato pure lì. Vorrei che fosse chiara sta cosa, ragazzi, sono retoriche. E sono tutte retoriche coerenti con le visioni della modernità, dalla prima all'ultima. Perché se noi fossimo stati quelli che fanno tutti da tutto da soli, staremmo ancora davanti alle grotte, davanti alle caverne, con la nostra mazza in mano, a dare l'occasionale mazzata a quello che passa e rimanere lì contenti. Figuratevi. Oddio, forse sarebbe stato meglio, però beh, questo è un altro argomento. Vabbè, allora, direi che la prima sezione la proclamiamo, come dire, andata. Buon pranzo, ripiatevi un attimo, ci vediamo intorno ai 2:15, 2:20, così c'è un po' più di tempo per ossigenarsi. A fra poco.